Barisone, è diventato vicepresidente, no? Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
David!
Staller, sì. Le chiedo una cosa, proprio un'opinione.
Sì.
Secondo lei, per 5 anni di lavoro, 2000 euro... di vitalizio non sono tanti?
Io so che per esempio onorevole Di Maio, il suo braccio destro, prende oltre 200.000 all'anno. Me lo deve spiegare com'è questo privilegio?
Ma non dica fesserie.
Ma lei dice fesserie, ma scusi, come
ma
si permette?
A fare il lavoro che faceva,
ma se c'è scritto sui giornali,
torni a fare il lavoro che faceva, che lo faceva
ma
meglio.
Ma che cavolo sta dicendo? Ma lei sta offendendo?
Ma come si
permette?
Non mi sono mai permesso di prendere. Senta, lei ha un grandissimo caffone. Lei ha un caffone. Caffone. Lei è un avvocato delle cause perse.
Per favore,
lasci parlare. Caffone.
Roberta, abbassa il microfono. Abbassa il microfono. Ma cosa dice?
Ma non si può.
Avvocato, la smetta immediatamente. Avvocato, lei non si può permettere di venire a insultare gli ospiti. No, lei ha veramente esagerato. Quindi
lo deve dire anche al signore lì. La deve
pagliaccio. Lei la deve smettere.
Pagliaccio.
Allora, signora Staller, faccia una proposta.
Basta.
Faccia una proposta ai politici. Allora, la proposta è...
Ma Cicciolina, glielo potremo tagliare il vitalizio a Cicciolina o si deve lamentare anche lei? Cicciolina!
Viva la zanzara, viva la zanzara. Ciao, Cus.
Cicciolina!
Palla verso il gol di De Ligt che porta in vantaggio l'Ajax. E finisce qui. L'Ajax batte al termine di una splendida partita giocata meravigliosamente nel secondo tempo la Juventus.
Abbacciamo Juventus Verter! Vai! Ha vinto scudetto! Vai! Grande!
Pulito e igiene senza risciacquo. Ajax.
Igiene sì, fatica no.
Ajax.
Sono deluso e sto piangendo.
Vieni.
No. E sto piangendo. E gli altri si divertono. Domani sera vediamo. La Champions.
Ci credevo.
Però il centrocampo ha fatto piangere. Basta.
Non piangere.
Diamo la linea di regia, dai, che così si riprende. 2 minuti.
Non piangere.
Amico mio David, forse l'hai riconosciuto il signor Pompilio, tu lo conoscevi bene.
Eravamo insieme nella mitica Telelombardia, è uno delle grandi invenzioni del signor Lavezzani, mi pare.
Una delle grandi maschere.
Assieme a Chirico c'era una volta, ma Chirico che era juventino,
ragazzi,
poi c'era Crudeli che era milanista,
veramente come la penso, perché sennò sembra... È tutto normale. Adesso vi faccio sentire un po' di roba calcistica che riguarda la partita di ieri sera, poi parleremo di altre cose ovviamente. Però voi pensate che io dico per questi qua che poveracci che esultano? No, vi sorprendo amici miei napoletani. Se vi sentite come dire felici oggi perché la Juventus è stata eliminata, va bene così, è giusto così, è un sano campanilismo. Solo la violenza è una cosa assurda. Ma il campanilismo, ridere come ha fatto il signor Albino, è giusto, è corretto, non c'è niente di strano. È assolutamente... Senti che ha fatto.
Bravissimo.
Ma inizia così la trasmissione di oggi. Mitologico Carlo Albini. Albini, from Naples.
Buongiorno, forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Voglio vivere così, col sole in fronte. Perdonatemi, non so cantante, ma il cuore di Carlo Albino oggi è un cuore colmo di gioia. Ma io sto ridendo da ieri sera, sto ridendo da ieri sera. Che gioia, ragazzi, che gioia, che soddisfazione.
Ieri sera al gol dell'Ajax ho svegliato la mia bambina che stava dormendo e chiedo ancora scusa a lei, a mia moglie, perché è stata un'esplosione di gioia, perché la giustizia in qualche modo deve trionfare.
No,
ieri per l'ennesima volta.
Voglio essere più serio, la soddisfazione più bella in assoluto è che il bel calcio ha battuto l'arroganza, il bel calcio, perché ci hanno fatto una capa tanto loro che col bel calcio non si vince.
Sì, devo dire che poi naturalmente questa esplosione di gioia è tipica di chi non vince mai un cazzo, questo mi pare abbastanza normale. Però non è che oggi voglio fare la polemica contro questa esultanza che c'è smodata, addirittura i fuochi d'artificio, abbiamo sentito i famosi trick e ballacche a Napoli, che dunque esistono, che dunque si fanno anche quando vince una squadra avversaria, anzi quando sconfiggono il tuo nemico, è assolutamente normale, dunque la D'Amico non aveva detto una cosa strana. Ma a parte questo, ripeto, non voglio fare polemica oggi contro questi signori che evidentemente non attendevano altro, erano lì perché è normale, provano una grande soddisfazione, e io quando uno è soddisfatto, anche se gode delle sventure altrui, lo trovo umano. Alla fine godi per quello che hai, per quel poco che hai, dato che non godi mai per un cazzo, godi per quel poco che hai. Dunque lo comprendo il signor Albino, comprendo tanti napoletani, li comprendo, li capisco. Cosa hai in mano alla fine? Cosa ti resta se non godere per le disgrazie altrui?
Che poi dopo Juve Atletico di Madrid mi hanno riempito di insulti, perché poi qualche buon amico mette su Twitter, mette sui social quello che ho detto all'acquisto di Ronaldo, che in maniera provocatoria io dissi un buono colpo per l'Inps. Ma non mette neanche l'intervento mio, il signor Cruciani mo se ne guarda bene da mettere il mio intervento, i soldi spesi perché stanno Ronaldo ne potevano fare una tusa. Vabbè, ma andiamo avanti, guardiamo a casa nostra, ci che sta, ci godiamo il nostro grande Napoli.
Ci sta.
Che goduria, una goduria unica.
Non c'è dubbio. Io spero.
Cantare.
Ajax, mi sono fatto male. Ajax, portatemi all'ospedale. Ajax, mi è uscito un bombolone. Ajax, tenga la capa in due pallone. Ajax, Madonna mia, Giovanni c'è a dire.
Ajax.
Che pena, però, ragazzi.
Bravissimo.
Un po', però, che pena.
Ma tu come fai a stare sempre dalla parte dei potenti, cioè della Juve? Io sono anti-juventino istintivamente, perché proprio contro
tu
i potenti. Tu sempre a favore del potere. Tu sempre proprio a favore del potere. La Juve è la squadra più potente d'Italia e tu subito juventino, c'è il governo giallo-verde, tu subito col governo. Ma una cosa incredibile,
che sei sempre dalla parte delle istituzioni, ma dalla parte dei padroni dell'Europa,
sei proprio juventino dalla parte dei più potenti. Io sto col Napoli, forza Napoli, bravi amici, lottate ragazzi, lottate napoletani, forza, vi hanno portato via tutto ma non la dignità,
si stanno toccando
forza,
i coglioni,
forza ragazzi, avanti tutta,
mamma mia come si stanno toccando i coglioni,
incredibile,
dalle parti di
juventino,
Napoli.
Lui è juventino come leghista,
mamma
incredibile,
mia,
sempre coi più potenti, sempre,
mamma mia, Napoli a pelle, amico
sempre.
Mio, a pelle Napoli, a pelle. Mamma mia, però fatemi risentire Pompilio, il mio amico Pompilio, perché è straordinario, il momento in cui a un certo punto finisce la partita e piange, consolato dalla Vezzani.
Bravissimo,
prego,
bravissimo.
Momento straordinario di teatro televisivo.
Sono deluso e sto piangendo.
Vieni.
E sto piangendo, vieni. E sto piangendo, e gli altri si divertono. Domani sera vediamo.
Domani sera vediamo.
La Champions.
Ci credevo.
Però il centrocampo ha fatto piangere. Basta!
Non piangere, Fermo di energia, dai, che così si riprende. Due minuti.
Non piangere!
Ma piangeva davvero, però, secondo
sì,
me.
Ma certo che piangeva, è normale, dai. Senza Giordano, però, non so stare, ragazzi miei. A parte la Juve, a parte il Napoli, a parte tutte queste cazzate, no, sono cose fondamentali. Senza Giordano, non so stare. All'attacco sulla Chiesa, senti.
Una civiltà che rischia di essere sconfitta perché brucia le sue radici. E non a caso che di fronte a questa tragedia c'è chi ride. Già. C'è chi ride.
Ma chi?
Ma chi?
Ci sono islamici in giro per il mondo che stanno festeggiando.
Senti ancora.
Mi fai vedere un po' di messaggi, eccolo qua. È la vendetta di Dio contro i razzisti colonialisti. Dai, andiamo avanti. Chiediamo alla nostra squadra a Parigi di aiutare a spegnere il fuoco con la benzina. Camela, avanti ancora. Noi non piangiamo per Notre Dame, siamo felici per questo. Avanti ancora. Uno dei momenti più belli della mia vita, dice questo signore. Porto il piacere nel cuore. Un altro. I francesi potrebbero usare il tubo del gas per spegnere il fuoco. Babilonia sta finalmente bruciando. E ancora, è la punizione di Allah per i colonialisti occidentali.
Secondo la signora Maria Teresa Meli, confrontandosi con la Meloni, possiamo accogliere anche un milione di immigrati.
Quanti ne possiamo accogliere? Se lei dovesse stimare quanti ne possiamo accogliere, secondo lei? Un milione, due milioni, dieci milioni, cento milioni, quanti?
Ma guardi, tranquillamente un milione, poi ne accogliamo.
Un milione l'anno, tranquillamente.
Un milione di immigrati l'anno, secondo la Meli. E Parenzo è d'accordo.
Non so fare stime.
Non osi dirlo.
È un caso.
Non so fare stime.
Ti dico semplicemente. Ti dico semplicemente che la Germania.
Possiamo accogliere. Ti dico, no, ma non è così. La Germania.
Non è assolutamente
così. L'Italia potrebbe tranquillamente accogliere. Ma lo so, un milione.
Non è un caso che c'è, perché non ne sono mai venuti un milione.
Ma
no, ma è un dato, è una falsità.
Vabbè,
ma non sono mai venuti un milione.
Ma non hai il coraggio.
Ma non ci sono, è un discorso che non esiste.
Ma non hai il coraggio.
Ma il coraggio di che cosa? Non esiste.
Hai il coraggio.
Non esiste. Tu sai quanti sono i migranti in tutta Europa in percentuale?
Non lo so, non hai il coraggio di dire che noi ci servono un milione di immigrati all'anno.
Ma qual è la percentuale dei migranti in Europa?
13, 14,
quante,
non
quanti
non lo
sono
so.
Su tutta Europa?
Ma non mi interessa il dato
in tutta
qua,
Europa.
Ma non,
quante,
adesso non lo so a
memoria.
Quanti
sono in Europa? In Europa.
Ma non hai risposto alla mia domanda.
Sono il 4,2% della popolazione, il 4,2%, cioè in tutta Europa, in tutta Europa sono 21 milioni in tutta Europa su 500 milioni di persone e allora sparate cazzate tu, la Meloni e Salvini tutti e tre sono il 4,2% fake news che scrivete sempre.
Scusami Luca, ma cosa ne pensi di Cruciani?
Che è un cancro.
La Zanzara.
Un abbraccio.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Illegally! La cattedrale che ha bruciato ieri in Francia la vogliono far passare per un incidente. Quello è doloso! Il mandante è quel bastardo di Macron, quello schifoso massone europeista, lui, Merkel, Moscovici, Juncker, il Bilderberg, tutti i massoni europeisti hanno organizzato questo incendio per avere poi i soldini per rifarlo e con i soldini per rifarlo, gonfiando i preventivi, si pigliano pure le pallottole e le bombe e i razzi per fare la guerra in Libia, in modo che così quelli che vengono dalla Libia in Italia non sono più clandestini ma sono profughi, e così ci affossano ancora. E voi vorreste che gli italiani stessero in Europa? L'Europa è una merda, è peggio della dittatura nazista. L'Italia prima va fuori dall'Europa e meglio è. Questi bastardi schifosi europeisti.
questa la versione di Maurone da Mantova.
Non è distante dal tuo pensiero, in fondo. No. Detto in modo magari
non dire
più educato,
cazzate,
quello di Mauro, ma
che stai dicendo?
Dice che
si sono fatti l'incendio da solo, che sei impazzito.
Ma alla fine.
Ma
forse
ti pare
anche
che la posso pensare così?
Non lo so più. Ormai
non sai
cosa
più.
Vuoi che ti
dica? Ti segnalo che l'amico Bargigia, Paolo Bargigia, scrive.
Ti ho visto.
Parenzo che cazzi a Cruciani perché non sta con i potenti, sì, intesi come, perché sta con i potenti intesi come Juventus. Proprio lui, l'uomo del globalismo, del mondialismo, è vicino alle lobby più potenti del mondo che manovrano, sì, i più grossi, sì, sì, gruppi editoriali,
vero, vero,
e il mainstream. Lui, amico di Soros, vergogna. Signor Bargigia.
Sì, sì. Bargigia è una scoreggia nello spazio, quindi non merita neanche. Ah no,
perché
chiedo scusa allo spazio.
Perché devi insultare il signor Bargigia, giornalista di Mediaset, chiamandolo scoreggia?
Ma che giornalista, non ci sono altri, ha fatto l'esame di Stato come me, non lo so io.
Ma che
ha fatto l'esame di Stato?
Ma certo,
ha fatto un esame, ha fatto i tre scritti, vabbè, lo hanno interrogato.
Ma
ha fatto l'esame o no? Ma il giornalista di che cosa, Bargigia?
Ma è giornalista sportivo da tanti anni, ma perché lo devi insultare adesso?
Ma perché? Ma non è un giornalista quello lì,
è un agitatore di Casa Pound, credo. Qua è
comunque
assurdo, viva, è un
c'è spazio,
poi avrà le
ma
sue
nel
idee
mondo
politiche,
c'è
no,
anche spazio per Bargigia. Io non dico niente, non so neanche, ti giuro, se lo vedessi per strada non saprei neanche che faccia c'è, non so,
di quelli lunghi,
non lo conosco
lunghi,
ma non lo so, allora, chi è. Magari ragazzi, gli do un euro se lo vedo per strada, figurati,
perché
non c'è problema,
gli dai un euro,
ma non ho problemi con Bargigia, non so neanche chi sia, se sapessi, ma non ho idea, lo
allora,
vedo
oggi,
intanto che scrive su Twitter
oggi,
per quanto ne so
io, ragazzi, è morto, è arrivata la notizia della morte di Massimo Bordin, che è stato direttore di Radio Radicale, è stato uno dei grandi, un grande giornalista, sì, radiofonico, diciamo la verità, uno dei più grandi giornalisti radiofonici
assolutamente
d'Italia.
Assolutamente,
comunque la si pensi, ha fatto una rassegna stampa che è entrata nella storia della radio. Io ricordo una volta che mi disse, tanti anni fa, quando iniziai a lavorare a Radio Radicale, vai a Santa Margherita, c'erano gli industriali all'epoca, no ancora adesso
ci sono,
stato,
ancora, sì, a Rapallo,
sì, convegno dei giovani industriali, sì, sì. E io dico, che vado a fare un ragazzino eccetera, e dici, ma sì, segui l'estro di Pannella,
bellissimo.
Cioè, la cosa che io adoravo di Bordin, con cui poi abbiamo avuto tante discussioni successivamente eccetera, era che ti mandava in onda anche se non eri in grado. Cioè, questa è la cosa, ma sì, va in onda, perché Radio Radicale era così un tempo.
Era un flusso,
poi
flusso.
Era un flusso, ma di puro situazionismo. Spesso c'era gente, ma come il sottoscritto, che non era assolutamente in grado di andare in onda, eppure andavi in onda così, in un flusso continuo, eccetera. Era una radio sporca. Io ho imparato un po' la radio sporca lì. Cioè, lasciamo perdere Radio Parolaccia, ma la radio sporca, il flusso, gente che non può, sparlava, sì, un po' zoppicava, eccetera, meraviglioso, microfoni aperti, gente che, incredibile, incredibile. Detto questo, oggi alla Camera è successa una cosa. Senti questo intervento di uno dei 5 Stelle, che a un certo punto dice, ovviamente, esprime le condoglianze verso la famiglia di Bordin, eccetera.
Ai familiari, agli amici e ai colleghi di Massimo Bordin va il più sentito cordoglio da parte di tutto il Movimento 5 Stelle.
Poi si scatena Vittorione Sgarbi.
Si è scatenato.
Fanno
il cordoglio, ma gli chiudono la radio.
Senti Sgarbi come si è scatenato. Esattamente su quello che dici tu.
Sì, ovvio.
La nostra posizione è molto chiara. L'intenzione del governo, mia e del Ministro dello Sviluppo, e di non rinnovare la convenzione con Radio Radicale. Si vergognino di piangere adesso contro quello che hanno voluto chiudere. C'è un limite alla indecenza. Quelli che oggi piangono Bordin hanno chiuso Radio Radicale. O la riaprono dopo la morte di lui e tutti insieme rinnegano quella stupidaggine del dottor Crimi, certo, e del dottor Di Maio, anzi dottore Mai, oppure non ha senso il loro pianto verso uno che hanno umiliato, yes, per versare 300 euro ogni deputato alla piattaforma Rousseau. Sono soldi di Stato che vengono dati a un'iniziativa privata.
Perfetto.
430.700 registrazioni, 12.000 sedute di aula, 10.000 sedute di commissioni parlamentari, 3.000 congressi, 20.000 conferenze sono stati proposti a noi da Radio Radicale. L'unico modo di commemorare Bordin è non chiudere Radio Radicale. Si vergognino questi falsi democratici, i quali sono indegni di quello che hanno detto.
Certo. Posso dirti una cosa, caro Vittorio? È una puttanata quella che hai detto. Cosa c'entra il cordoglio per la morte che hanno espresso in Parlamento? Il cordoglio per la morte di uno,
la morte col fatto di Bordin con la morte di Radio Radicale.
Ma cosa c'entra? Ma è una questione diversa.
L'altro per colpa del governo.
Ma vergognati anche tu di dire questa cosa. Ma che c'entra mischiare le due cose?
Si astenessero dal fare le condoglianze.
Ma cosa c'entra? Ma smettila,
visto
che c'entra la morte di uno,
una delle più grandi esperienze di libertà, per dare i soldi a un privato,
ti devi vergognare anche tu,
vergognati
di mischiare le due cose, e si vergognasse anche Sgarbi, si vergognasse anche Sgarbi,
che è privato, un privato.
Mettete insieme cose che non c'entrano un cazzo. Valentino,
una vergogna, una presa in giro proprio. Le condoglianze per la morte del direttore.
Ma cosa c'è?
La morte di Radio Radicale.
Ma cosa c'entra?
Una vergogna inaudita. Inaudita.
Poi ne parleremo. Valentino, provincia di Macerata, vai.
Buonasera, volevo intervenire relativamente alle quando si citano le statistiche sugli stranieri presenti in Italia o nell'Unione Europea e spiegare perché in realtà c'è differenza tra le statistiche che ci citano e la percezione reale. Che cosa avviene? Quando ci citano ad esempio le statistiche per cui in Italia ci sono tot stranieri, l'Istat per straniero cosa intende? Intende colui il quale ha passaporto straniero.
Valenti,
e non ha passaporto.
Che cosa vuoi dire? Spiegami, non ho capito. Andiamo al sodo, cosa vuoi dire?
Andiamo al sodo, ti spiego questo, ti faccio un esempio. Allora, negli Stati Uniti e nel Regno Unito c'è il censimento etnico. Quindi,
ma che vuol dire? Spiegami, Valenti, che cosa vuoi? Perché hai chiamato? Spiegami. Perché? Allora, non ho capito ancora, perché hai chiamato?
Perché Parenzo dice in Europa ci sono solo 4,2%.
Vabbè,
di
ma
stranieri.
Che ce ne frega adesso? Dimmi che cosa vuoi, Salvatore da Napoli. Mi hai rotto il cazzo, Salvatore da Napoli, dai. Ragazzi, dovete essere concreti, dovete dire una cosa che si capisce. Salvatore, dimmi.
Giuseppe,
dimmi, Salvatore, dimmi.
Pronto?
Dimmi,
tesoro. Io chiamo da Ischia, no, da Napoli.
Da Ischia, sì, va bene, uguale.
E senti che è successo a Ischia? Il comune di Vaccameno, comune terremotato, il sindaco, la moglie, architetto. Non difende le abitazioni dei giochi dei terremotati.
Salvatore, ma a me che cazzo me ne frega di quello che succede a Ischia? Che me ne frega di quello che succede a Ischia?
Hanno sognato ieri che hanno festeggiato la sconfitta.
Ma hanno fatto bene, hanno fatto bene se hanno festeggiato. Ma hanno
vinciato la coppa, la vince l'Italia.
Ma che vince l'Italia? Non diciamo stronzate. Hanno fatto bene. Hanno fatto, ma non me ne frega niente. Hanno fatto bene. Simone, provincia di Lecco. Simone, provincia di Lecco, dimmi.
Sì.
Dimmi, Simone.
Aspetta che tolgo sto cazzo. Pronto, allora una cosa chiara, semplice, concisa. Parenzo,
bravo.
Se non hai argomenti, perché insulti la gente?
Ma
non
stai
insultare, dire querele, cazzi mazzi.
Ma se
Parenzo,
secondo lui qualcuno
è morto, non me ne frega un cazzo.
Vabbè, Simone, a te non te ne frega niente, ok, d'accordo. Ma che c'entra non te ne frega un cazzo, scusa. Uno può interessarti o non interessarti.
E insulta,
ma ho capito, Simone, tu puoi anche, tu puoi anche
argomentare
su una bestialità simile. Di fronte alla frase a me della morte di Cucchi non frega un cazzo, uno che cosa deve dire? A te non te ne frega un cazzo.
Su quello io mi riferivo a quello che hai chiamato ieri.
Sì, d'accordo, tu stai dicendo, tu stai
no, non d'accordo, non d'accordo.
A te non frega un cazzo. A te non frega un cazzo.
C'è il giornale, non c'è più tempo,
A te non frega un cazzo.
Invece di dire querela, querela,
ma cosa c'è da argomentare di fronte a una bestialità simile?
Fermi,
cosa c'è da argomentare?
Fermo.
Dai, papà, adesso.
Allora, te sei un demente del cazzo. Hai da fa pubblicità quel demente, quel Brasiles.
Vattene via, Satana. Dimmi come ti chiami.
Parli sempre di mafia, la 38 dove sta? Mentre te stavi a casa sparavo col Brasilia. So 10 anni, stai provando a fare canzoni. 10 anni fa col Brasilia a fare estorsioni.
Io sono la strada, io sono Roma. Io sono il brasiliano, quello che non perdona.
Sì.
Da Pietralata fino al quartiere africano. Sonna più a pappa, ti faccio cagare in mano.
Sono parole demoniache.
La Zanzara.
Vai giù, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Naturalmente
Cruciani, a te non dispiace, vero, che la Juve è andata fuori, vero? Non ti dispiace, immagino. Suca.
Cruciani, come godo la tua Juve fuori dalla Champions. Oddio, come godo.
Luciani, mi raccomando stasera, con la maglietta dell'Ajax, gobbo di merda.
Questo ti costerà una querela.
Passiamo da immagini scioccanti a un'altra immagine molto scioccante, ve la faccio vedere, dammela, ecco qua. Questa qui è una anziana di 83 anni e questa è una lama, un coltello, che gli è stato piantato in testa da un ladro. La signora Vanna, 83 anni, forse la possiamo vedere anche in volto, col volto tumefatto, eccola qua. Vanna, 83 anni, era nella sua casa, appunto a Mater Dei, in provincia di Napoli, suonano, apre, perché è tranquilla, perché non ha paura di nessuno, una signora tranquilla, la aggrediscono, è un ladro, la aggredisce, la picchia, la immobilizza a terra, la colpisce. Per derubarle, per rubarle quei due spicci, come spesso avviene, con una violenza pazzesca. La signora Vanna, come vedete, ha il volto tumefatto e quindi sta male. E sente anche un po' di gonfiore sul collo, fammi vedere, c'è anche la foto del collo probabilmente, ce l'abbiamo, eccola qua. Sente un dolore lì, vedete, sente un dolore qua, ma no, subito no, non pensa che sia l'effetto delle botte, e invece no, c'è una lama che gli è rimasta dentro, l'ha colpita al collo, rifalla vedere Donato, lì, fra l'orecchio e la giugulare. Una donna di 83 anni che stava a casa sua. A me è una cosa che mi fa impazzire.
Un medico anche dal giugulare, cosa fa?
È il tormentone sulla vecchia che è stata aggredita. Il tormentone, naturalmente, per rappresentare il terrore della gente comune,
per rappresentare
quello che avviene nelle case degli italiani, cosa a cui tu sei molto lontano.
Ma non è che nelle case degli italiani
avvengono
queste cose.
La realtà è che tu sei lontano dalla sofferenza quotidiana della gente.
Ma figuriamoci,
Questa è la realtà dei fatti.
Ma figuriamoci.
Allora, Salvini si è capito che se ne sbatte i coglioni del 25 aprile. È interrogato
in materia.
È una cosa
molto grave questa.
Ma non è grave, l'ha sempre fatto. Dice
non c'è
la festa dove ci sono i drappi rossi, dove ci stanno i comunisti.
Non è la stessa cosa, ma non ci sono nessun comunista.
Beh,
è la festa della liberazione.
Capito? È sempre stata
la festa nazionale. Male, ma la festa
ma,
della liberazione.
Ma è sempre stato così.
Ma
è sempre stato così.
Male che
è sempre stato così nella realtà.
Tutti gli anni sono andato sempre in piazza per il 25 aprile.
Tu sei
un fascistello in fondo. Sei un menefreghista.
Ti porto in tribunale e ti tolgo tutto.
Ma non te ne frega niente, ma perché te non te ne frega niente di nulla? Sei un qualunquista. Ma no, il fascismo è anche qualunquismo, come diceva Gramsci. C'è il qualunquismo, è tutto uguale. Tutto uguale, fascismo, antifascismo, la guerra di liberazione.
25 aprile.
Ma tu, ma certo, ma non ti stupire poi, non ti stupire.
Non è che uno è fascista perché si se ne sbatte il 25 aprile.
L'antifascismo è un valore costituzionale, questo è. E lui è ministro, non è più un leader di un partito. Solo è un ministro, dovrebbe essere il primo con la
vabbè, tutto noioso,
lo so, i valori sono una lagna,
lo so.
Difendere i valori è una lagna,
è finito,
lo so.
Quel tempo lì è
è tutto uguale,
è morto, finito, il comunismo ha fatto milioni di morti, te lo devo ricordare,
ecco,
o no?
Cos'è il qualunquismo?
Dai,
eccolo,
forza,
qua
dai.
Sì, Pol Pot, l'hai già detto, Pol Pot,
adesso te lo dico se vuoi.
Mi è spiaciuto che qualcuno abbia frainteso il fatto che il 25 aprile io abbia scelto di passarlo a Corleone.
Sì, sembrato che fosse alternativa all'antimafia, all'antifascismo.
No,
ecco.
Però la guerra di liberazione oggi io da ministro dell'interno non la faccio ricordando il fascismo o il comunismo. La faccio combattendo la mafia nel cuore della Sicilia, che ha diritto di essere liberata dalla mafia.
Mamma mia, che fastidio gli applausi dietro Floris, ogni volta non riescono a toglierli.
Che sciocchezza,
una cosa
che ha detto
terribile.
Il ministro, una
allora,
sciocchezza
ti
enorme.
Ti propongo un'altra cosa.
Perché non c'entra
ti propongo
nulla.
Un'altra cosa. Ma è quello che dice Salvini, chi se ne frega?
Cioè sarebbe un po' come
importanza.
Se in Francia il 14 luglio...
Non vuole andare con drappo rosso il 25 aprile.
Non c'è nessun drappo rosso, c'è la bandiera
d'Italia.
C'è la bandiera dell'Italia.
Allora, a un certo punto la signora Pina Picerno dice, vabbè, ma uno che ha studiato vale di più di uno che non ha studiato, diciamo, in politica, no? Sentiamo questa frase importante.
Io però non sono d'accordo che uno vale uno, perché chi ha studiato e fatto un percorso di formazione seria non vale quanto uno che non ha studiato.
Che cazzo vuol dire? Ma la scoperta dell'acqua fresca. Perché cosa? Dipende perché cosa. C'è gente che non ha studiato e ti fa un culo così, lo stesso, su mille fronti.
Sì,
in politica,
ma...
e anche in altre cose. C'è gente non laureata.
Cioè, chi ha studiato la politica, però? No.
Allora, aspetta, cioè, Gianrusso risponde così. Giustamente, Gianrusso ha fatto una considerazione interessante e giusta, secondo me. Senti. Dino Gianrusso, Dino.
Cioè, il neo segretario del Partito Democratico, nonché presidente della Regione Lazio, che non ha mai fatto nessun lavoro che non sia politica, che titolo di studio ha? Ha frequentato un istituto per odontotecnici, quindi lo chiameremo come il dentieraro? Dopo ma il bibitaro ci avremo il dentieraro.
Allora, caro Marcello,
detto questo, Zingaretti non ha mai lavorato se
Marcello,
non in politica, come mai?
Allora, Gianrusso, cosa vuole dire? Siccome avete accusato Di Maio di essere un bibitaro, di essere uno che faceva lo steward al San Paolo di Napoli, eccetera, eccetera, e adesso però non potete rompere i coglioni.
Potremmo dire che quello... un lunghissimo percorso, perché ha già amministrato.
Fermo. Lascia perdere. Lui vuole dire un'altra cosa. Avete preso per il culo per una vita Di Maio dicendo di bibitaro. Molte persone l'hanno fatto, magari non te, ma molte persone
lui è entrato in politica senza aver fatto nulla.
Allora, la stessa cosa,
Zingaretti ha un cursus honorum in politica lunghissimo.
Questo non è il punto.
Come Salvini, del resto. Cristiano... Io rispetto Salvini, ad esempio. Salvini, che studi ha fatto? Ha fatto come me il liceo classico, non ha finito la facoltà di storia, mi pare gli manchino 2-3 esami, sì. Ma è un signore che le istituzioni le conosce, perché se non altro ha fatto un cursus honorum dal consiglio comunale al governo.
Cristiano, provincia di Vicenza.
C'è una differenza.
Dimmi, Cristiano, dimmi.
Senti, no, scusami se mi permetto, però lei è un po' maleducato.
Ogni tanto posso essere maleducato come tutti, la maleducazione fa parte della vita, amico mio, dimmi.
Fa parte della vita, questo lo so, però tu non puoi prendere per in giro pure tanti e dire ognuno ride delle sue miserie, perché anche,
ma non
anche
tu, di che stai parlando? Parlami di una cosa concreta, che posso toccare con mano, che posso capire, altrimenti non si capisce una sega, dimmi.
Va bene, all'inizio della trasmissione hai detto i napoletani ridono della Juve che ha perso, ognuno ride delle sue miserie, ha detto, no, hai detto, ognuno ride delle sue poche cose, no?
Sì, certo, delle poche cose, cioè la soddisfazione non per le proprie vittorie ma per i danni altrui, per le miserie altrui, per le sconfitte altrui,
come se fossero dei miserabili. Io vorrei sapere invece, tu grande intellettuale,
ma non sono affatto un intellettuale,
di cosa ridi tu?
Ma
tu
che vuoi, Cristiano?
Miserie, non ho capito,
ma cosa vuoi da me? Non ho capito cosa vuoi da me. Non ho capito cosa vuoi da me. Non ho capito cosa vuoi da me.
Tu non ridi delle tue miserie.
Ma cosa vuoi da me? Ma cosa vuoi da me?
Tu non ridi delle tue miserie.
Ho fatto una considerazione sul fatto. Ho detto innanzitutto una cosa. Ho detto è legittimo esultare come hanno fatto i napoletani per la sconfitta della Juve.
Certo.
Fanno benissimo e probabilmente ognuno lo fa per la squadra avversaria, per la squadra nemica. Anch'io quando la Roma perde un po' godo, ma è normale che sia così. Però spesso capita ai napoletani di godere per le sconfitte altrui e non per le vittorie.
Non più degli altri, non
Antonio,
più degli
provincia
altri.
Di coglioni, certo, Antonio della provincia di Lucca, non hai niente da dire, dunque vaffanculo. Antonio, provincia da Lucca, teneramente vaffanculo, però vaffanculo. Antonio, dimmi.
Sono da Viareggio, Antonio, 80 anni. Volevo rispondere.
Ah, bellissimo, 80 anni, bellissimo.
Sì, 80 anni.
Il pubblico di Rai 2, il pubblico.
Perché volevo rispondere a Ciro e Gennaro, gli autisti che vanno a scopare in Germania e in Austria.
Calma, Antonio. Volevi ringraziare chi? Non ho capito.
Ciro e Gennaro.
Ma chi sono Ciro e Gennaro? Non li conosco io, Ciro e Gennaro.
No, ma sono gli autisti che vanno a scopare in Austria, in Germania.
Ma non lo so, ma perché Ciro e Gennaro vanno? Chi sono?
Perché vanno lì con quelle rifatte, con la fica pelata che hanno,
no, ma calma,
che
calma,
hanno così sembra la bocca di un dromedario ruminante. Volevo dire che ci sono 3-4 mila bamboline.
Che porcheria dice questo?
Ci sono 3-4
mila. A Viareggio c'è un centro thailandese che ti ricevono.
Tu vuoi dire che non c'è, aspetta Antonio, stai tranquillo, tu vuoi dire che non c'è bisogno di andare, diciamo, in Austria,
eccetera, perché
esistono
queste.
I centri estetici cinesi made in China, come sappiamo,
thailandese, quello che abbiamo 15 giorni,
dove ci sono delle
anni.
Bamboline orientali. Fra pochi istanti, dopo la pubblicità, ci spiegherai qual è la tua occupazione in questi centri estetici.
Pronto?
Sì, pronto, presidente adesso, signora?
Sì, mi dica?
Io mi chiamo Giuffrida, signora. Stiamo parlando con le persone dove possiamo trovare conforto, vero conforto. Secondo lei dove possiamo trovare?
Nella figa!
Che fica tutto bene,
Parenza.
Fica tutto bene,
Parenza.
Nella figa!
Fica tutto bene.
Parla di figa!
Fica tutto bene,
Parenza.
fica tudo bem.
Aí, picoleto.
Fica, fica, fica tudo bem.
E le catele la figa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Eccola, l'onda perfetta. La sogni da sempre e oggi può essere tua. Affrettati prima che si infranga. Le passioni non vanno comprate, l'auto perfetta per viverle. Neppure. Scegli la soluzione leasing YBuy per guidare una BMW X3 da 280 euro al mese. TAN 480, TAEG 628. Offerta valida fino al 30 giugno, salvo approvazione BMW Financial Services. Dettagli e fogli informativi su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti.
Loro sono Eva e Anna, amiche dell'ambiente. Per amore della natura hanno provato nuove emozioni e trovato nuove rotte. E oggi scoprono anche come ricevere un bonus in bolletta. Questa è l'energia di Eva e Anna. Qual è la tua? Qualunque sia la tua energia, c'è una soluzione di Enel Energia per te. Con noi usi solo energia da fonti rinnovabili e comporta i tuoi amici. C'è un bonus di 30 euro in bolletta per te e per loro. Regolamento dell'offerta su enel.it. Enel Energia per il mercato libero.
Avviso a tutti gli avvocati, medici, artigiani, commercialisti, dentisti, ingegneri, agricoltori, fisioterapisti, fotografi, meccanici, geometri, architetti. Ma sono davvero così tanti?
Sì, perché Fiat Chrysler Automobiles ha pensato a chi lavora in proprio. Per questo nasce Bonus Lavoro, il vantaggio dedicato agli imprenditori e alle partite IVA, valido su tutte le auto e i veicoli commerciali del gruppo. Ad esempio, su Fiat 500X, il Bonus Lavoro vale 5.500 euro sul prezzo di listino, solo fino al 30 aprile. Prenotalo subito su bonuslavoro.it.
La Zanzara.
Io ho comprato Ramona perché mi ero rotti i coglioni di chiavare solo quando lo voleva mia moglie.
Fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti.
Cosa ne pensi dell'Italia di adesso?
L'Italia è uno sfracello.
Uno sfracello, dice mia nonna.
Uno sfracello di quelli brutti, perché c'è di mezzo anche la politica è schifosa.
E la Chiesa?
La Chiesa fa schifo anche lei.
Perché?
Perché non dovrebbe allearsi con della gente cattiva, che è contro i poveri e la povera gente.
E a chi ha venduto la Chiesa?
A tutti, anche una merda.
Ecco qua, ragazzi, un saluto, ciao.
E come? Fanno schifo! Mandateli via gli stranieri, a casa sua!
Naturalmente, naturalmente! È stato lo straniero, è stato lo straniero!
Bene, vada all'inferno, lui e il suo paese!
Ecco qua, trachede!
Io lo dico sempre, noi non abbiamo un credito con la Libia, noi abbiamo un debito con la Libia.
Signor Minniti,
signor Minniti, migranti, migranti.
Scusi, signor Minniti, ma visto adesso che sta succedendo
migranti,
lì, ho capito, ma lei doveva risolvere.
Sì. Io ero con Serrai,
ma
no, e Haftar.
Ma non era con
Al-Sisi
prima.
Abbiamo cenato insieme,
ho capito,
con
però,
Serrai
non
e Haftar.
Non
l'unico
un cazzo,
governo, governo italiano che poteva dialogare con orgoglio e con la pancia di fuori e le spalle larghe era quello di Minniti.
Ho capito, Minniti, a parte che non era il suo governo, comunque vabbè.
Bombardavamo ogni dove, non partiva nessuno. Ma eravamo la sinistra di governo.
Ho capito,
governo,
però alla fine,
alla fine abbiamo perso le elezioni.
Appunto,
E allora sono arrivato alla conclusione che forse Haftar ha ragione.
Ma scusi,
le elezioni
campi
sono un ingombro.
Lasci perdere queste cose
estrema. Votare è un lusso che forse non possiamo permetterci.
Ho capito, però.
Forse.
Scusi, però.
Perché vincono gli altri. È una cosa incredibile.
Però scusi un attimo, per concludere, signor Minniti, a parte queste cose un po' così, ma alla fine
amicissimi,
alla fine stanno facendo la guerra lì, cioè arriveranno rifugiati di cui ci dobbiamo occupare, è un casino, e alla fine qualche risposta
saranno, me lo faccia dire, cazzi del nuovo ministro. Vabbè. Perché Minniti governava i flussi.
No, governava, sì, però c'erano i campi profughi lì dove torturavano, dove torturano. Anche lei non è che
dolorosa necessità.
Ecco.
Dolorosa necessità. Dolorosa. Ma Haftar il ma mio amico generale Haftar.
Ma ho capito, ma non è un democratico.
Mentre
anche lui,
voi comunque parlate con Di Maio, io parlavo con Haftar.
E vabbè, abbiamo capito.
Generale Haftar, il generale.
Allora, complottismo di Corona, non credo alla scintilla che parte da sola a Notre Dame.
Ma Corona chi? Il fotografo?
No, Mauro Corona, Mauro Corona che ormai ne dice di tutti i colori dalla Berlinguer. Naturalmente, non credo alla scintilla. Senti.
In una costruzione quasi tutta di legno, legno di secoli, che è benzina, allora o sono degli incauti e vanno mandati a spargere letame nei campi, oppure... Agata Cicova, io non credo alla scintilla che parte dall'impalcatura. Però questo è un'idea mia.
Quale gatta Cicova? Quale?
Che cazzo ne so, non lo so. Signor Corona, signor Corona. Poi attacca Salvini. Se Salvini può parlare è solo perché c'è stata la resistenza, signor Corona.
Bravo,
sarai
meno
d'accordo,
male.
Sarai
meno
d'accordo.
Male, meno male.
Sì,
meno
ormai
male.
Ci siamo rotti i coglioni, quello sappiamo. Non, poi non è che uno.
Cioè, la democrazia va
sì,
vissuta.
Ma non è che.
Non va data
sì,
per scontata.
Ma andate a Washington a inginocchiarvi ogni giorno, allora, dai, forza.
Un ministro dell'interno dimostrerebbe la saggezza politica, l'acume politico, la capacità politica di dire io sono ministro all'interno, allora? La resistenza c'è stata e se Salvini può dire quello che dice, ecco, è perché qualcuno è morto facendo la resistenza.
Oh ragazzi, dove andiamo? Andiamo Vittorio da Napoli, vai Vittorio, Vittorione, Vittorione.
Oh, allora, premesso che anche a me del 25 aprile non me ne fosse una mazza perché...
Vittorio, però ti sento male,
di...
amico mio, ti sento male.
No, vabbè, io aspetta, aspetta.
No, aspetta, non è che stiamo qui a aspettare i comodi tuoi.
No, ecco le comodi.
E togli quello che devi togliere, togli quello che devi togliere, parla bene, voce squillante, chiara, e c'è il telefono che non funziona.
No, no, aspetta, allora, aspettala con questa storia degli stereotipi napoletani. Napoli è fatta di gente che lavora,
e chi dice il contrario? Chi dice il contrario? Chi dice il contrario?
Allora è vero che Napoli è ballato,
ma non ho detto questo, ho detto che festeggiare in un certo modo, certo, lo ripeto, allora forza, vedi la gallina di Sky, lo vedi la gallina di Sky, lo vedi,
ma perché deve dire così?
Lo vedi? Io ho detto semplicemente un'altra cosa, imbecille che non sei altro, imbecille, no, assurdo. Lo dico anche a mia sorella ogni tanto, non ti preoccupare, io lo dico anche perché ogni tanto si comporta
come imbecille. Ma perché ce l'ha con la d'amico? Solo perché è sposata con Buffon?
No, Vittorio. Ma non ha offeso nessuno. So, tra l'altro vengo ad apprendere dalle agenzie di stampa, non so da quali siti, che addirittura pare che sia partita la causa ufficialmente da parte del Comune di Napoli.
Ma che non lasciamo stare il nostro figlio, incredibile.
Ma siete dei poveracci.
Bello, detto incredibile, incredibile. Bello,
la signora Buffon, la signora d'amico è un poveraccio.
Incredibile, incredibile.
Allora, comunque, cosa vuoi Vittorio? Non ho capito, non ho capito cosa vuoi.
E ti voglio dire, la gente di Napoli è fatta anche, non è solo con Lucinella, ti voglio dire.
Ma chi dice il contrario, cretino?
Aspetta, già, ancora cretino, ti fa solo, hai detto, dico una tavola.
Assorda, assorda, io lo dico ogni tanto.
Fammi
non
finire, fammi finire. Allora, ti voglio dire questo. I napoletani festeggiano che la Juve ha perso, perché sono seco, io seguo il calcio da 35 anni,
giusto,
che la Juve viene attivata, solo Maradona è riuscito.
Va bene, ma è giusto. Ma io, oh ragazzi, ma una volta che vedo ragione mi dovete rompere il cazzo. Ho detto, avete fatto bene, esultate, eccetera. C'è un piccolo particolare. Esultate sempre ed esclusivamente sui disastri altrui. Ma va bene, finché è così, va benissimo. Ciao, Vito. Voglio risentire il mio amico Coso. Voglio risentire Pompilio. Voglio risentire Pompilio, se no mi sento male.
Sono deluso e sto piangendo.
Vieni.
E sto piangendo. Vieni. E sto piangendo. E gli altri si divertono. Domani sera vediamo.
Domani sera vediamo.
Domani sera la Champion.
Ci credevi?
Ci credevo. Però il centrocampo ha fatto piangere. Basta!
Non piangere, Cesare. Non piangere.
Diamo la linea regia, dai, che così si riprende. Due minuti.
Non piangere!
Allora, abbiamo di nuovo la linea, grande Pompilio, con Antonio dalla provincia di Lucca, che ha 80 anni e si diverte con quelle che lui chiama le bamboline orientali. Ora, caro Antonio, chi sono queste bambolino orientali? Io non ho ancora capito.
No, io veramente qui a Viareggio c'è un centro gestito dai thailandesi,
vabbè, orientali, thailandesi.
Sono allora? Bambolini 18 di 20 anni. Grazie al signor Pister, io ogni 15 giorni sono rinato, vado a fare l'amore.
Grazie al signor? Grazie al signor?
Pizzer,
ah, Pfizer, ho capito, il Viagra, sì, va bene, ho capito. Grazie allora, ai signori della farmaceutica. Sì.
A 80 anni vado a fare l'amore, non vado a scopare.
Ma scusi, non ho capito,
perché
Antonio, ma lei che cosa fa lei? Perché non sarebbe, in teoria
faccio?
Non sarebbe possibile,
cosa
però
faccio?
In realtà
faccio
poi...
fare l'amore perché questi ti baciano sulla bocca, ti puoi succiare il grilletto e ti dicono no,
calma, Antonio, non andiamo... Voglio dire, che cosa succede? Lei sta dicendo che a Viareggio, dove sta lei, praticamente... lei fa del sesso, cioè lei
certo, faccio
ma ti pare
sesso
che un signore
15 giorni per 50 euro vado a fare l'amore, non
euro.
È più sesso questo, perché ti baciano e ti prendono tutto, su lenzuola pulite, su tutto quel bene.
Lenzuola pulite, il suo problema sono le lenzuola pulite.
Certo,
il suo
sono
le lenzuola pulite, non importante. Queste ragazze orientali che sono costrette per 50 euro ad accompagnarsi
certo,
a sto vecchio bavoso.
Certo.
Il suo problema è quello, capito? Il suo problema sono le lenzuola pulite, non questo ottantenne che non si dà pace, che se il suo attrezzo non funziona
no.
Neanche se glielo attiva, no, domine Dio,
funziona.
E in realtà non si pone il problema di questo. Queste povere
così,
ragazze che per 50 euro sono costrette
problema,
a giacere con sto vecchio porco, perché questa è la realtà,
no,
quelle che lui
porco,
chiama le bamboline orientali,
porco,
questo
io.
Ottantenne che per vedere la gnocca, bisogna dirla tutta,
certo.
È costretto a
e
pagare
allora,
perché non ne ha mai vista
allora,
una in vita sua
no,
questo qua,
prima.
Ed è a pagamento,
no.
Quando è entrato nella Statua della Libertà probabilmente se mai è stato in America, quella
no,
è l'ultima volta che ne ha vista una, cioè un ottantenne, ma non lo aggredisco, ma lui che dice
un
bamboline
orientali.
No, lui che dice
sono molto contento della mia vita, sono un tecnico
bamboline orientali, bamboline orientali,
bamboline orientali,
che lui paga 50 euro e la sua preoccupazione è quella che le lenzuola siano pulite e non
certo,
ci siano
no,
scarti di altri amichetti suoi che sono andati prima.
Che fanno 10 incontri e non si lavano mai, insomma il discorso è anche questo. Io vado, se le persone si baciano con la lingua, ma gli puoi fare quello che ti pare, sono molto contento. Ma scusa, la mia età, cosa
ma è
devo
contento,
fare?
È felice, lo vedi, lo senti, felice, contento, lo vuoi far ammazzare,
certo.
Lo vuoi fare suicidare, poveraccio. Ma lì
in questi Italia ci sono 3-4 mila, basta leggere 10 personali sui giornali, da tutte le parti ci sono queste. Che la signora Furlan non può fare niente.
La signora
può
chi è?
A
di chi stai
parlando? Io se avessi la vita che ha questo qua non mi, a 80 anni peraltro, non mi vanterei alla radio di andare
qua,
a pagamento con delle orientali.
Allora,
cioè considererei questo talmente disdicevole che
quanto
almeno
prendi di pensione,
per me, no?
Antonio, quanto prendi di pensione?
Di pensione molto molto, più di 3.000. Però c'è
ma
cosa,
questo va benissimo, ma
quanto spendi nei massaggi orientali thailandesi? Quello che
100 euro al mese, ma
cento va due volte a settimana, 50 che ti fanno ste ragazzine? Una pippetta, diciamo, una masturbazione.
Sulla bocca, ti fanno il pompino, ti fanno la cosa, ti fanno da tutte le parti.
Ma pensa te.
Ma sì, ma è la normalità, ma siamo nel mondo della vita reale. Sì, va bene Antonio, però adesso non esageriamo. Sì, però voglio dire,
volevo dire di quelle tutte rifatte con la
invece lì nel massaggio, nel posto è tutta
no,
nature,
è diverso,
dice, è nature.
Sono bamboline, hanno 18 anni e si dimostrano anche di meno. Ma è una
Antonio,
cosa
però
bellissima
adesso,
per me.
Adesso, per te è una cosa bellissima, siamo d'accordo.
Perché io non pensavo più che a 70 anni che ero finito,
sì.
Non pensavo più che esistesse questa cosa, questa gioia per me. È una cosa infinita. Io non
ma perché lo vuoi condannare? Davide, perché
no.
Lo vuoi, l'hai chiamato vecchio porco? Perché vuoi condannare questo signore?
Ma è anche un vecchio porco, perché siamo tutti porchi.
Allora, tecnicamente quello che ho fatto, chiedo scusa, ma non è un insulto, altrimenti
ecco.
Chiederei scusa.
Io,
anziano e anziano,
Cruciani, sa
porco
cosa
e porco,
dire,
perché mi pare evidente, quindi
fanno...
non è tecnicamente un insulto. Quello che mi sconvolge un po'
e che lo venga
è
a raccontare,
il fatto
va bene,
che questo signore, conscio, io spero che si renda almeno conto che quando va con queste bamboline orientali, come le chiama lui, è disdicevole. Almeno che se ne renda conto, almeno
ma
o no?
No? No, se ne vanta,
no.
se ne vanta.
Questo è ancora
perché
peggio.
Perché è felice, perché
questo
è
posso
felice.
Dirti che è ancora peggio,
è
ragazzo
felice.
Mio.
Antonio, dillo, sono felice.
Sono felice io e i miei amici che gli ho detto che andiamo tutti.
Ciao, no, Antonio, ciao, ciao, ciao.
Ma che scherziamo? Perché volevo
ciao,
dire questo.
Ciao, 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 ciao. Allora, ragazzi, hanno fatto discutere alcune affermazioni di Filippo Facci l'altro giorno. L'abbiamo proposta ieri dal signor Porro durante la trasmissione Quarta Repubblica. Vi faccio ascoltare la frase più discussa, diciamo. Poi c'è stato tutto un fuoco di fila, c'era Vauro, c'era Sansonetti, accuse, razzismo, eccetera, eccetera. Facci ha detto una cosa, secondo me, invece molto semplice, ne abbiamo già parlato, David, molto lineare, che non fa una grinza, perché è così, nella realtà è così. Cioè, sì. Quando uno però fotografa la realtà, mena scandalo. La frase è questa.
Se facessero un sondaggio probabilmente in Italia, io credo che non lo facciano per i risultati che darebbe, credo che equamente destra e sinistra sarebbero d'accordo e indifferenti, mi rendo conto sì. di quello che dico, che la sparizione, persino lo sterminio completo della popolazione rom li lascerebbe mediamente indifferenti.
Sarebbe una cosa allucinante. Sì.
Filippo, ciao, grande ritorno alla Zanzara. Ciao Filippo.
Buonasera a tutti.
Ciao, ti hanno dato del fascista, del razzista, dovresti vergognarti, dovresti pentirti, cosa hai detto, Vauro, eccetera, eccetera. Ora,
mi dispiace solo per Vauro che mi ha dato del cretino, io sono molto amico, cioè credevo di esserlo, di Vauro, lo stimo, invece va bene.
Vabbè, insomma, ti ha dato del cretino, ma non penso...
Sì, no, vabbè, hanno capito, hanno... parte, insomma, hanno capito che io sia favorevole, ma sai come sono i titoli, eccetera, favorevole allo sterminio dei rom, eccetera.
Beh, ma ci mancherebbe altro.
Io ho detto una cosa comunque terribile, me ne rendo perfettamente conto, la riformulo. Io ho detto che, dunque, io non considero gli italiani un popolo di razzisti, con una grande, ma di xenofobi, ma con una sola grande eccezione, che sono i rom. Uso la parola razziste, che non dovremmo mai più usare nella vita, perché è stato dimostrato che le razze non esistono, perché esatto. La parola razza è l'unica che venne usata insieme a quella ebraica dai nazisti durante l'Olocausto.
Con riferimento ai rom, dici tu.
Sì, cioè le uniche due razze con la specifica intenzione di essere fatte fuori completamente proprio per estinguerle furono i rom e furono cioè la Shoah e i Porraimos, che è quello degli ebrei,
esatto.
Rimasero solo quattro maschi rom ad Auschwitz, e il famoso dottor Mengele si divertiva a iniettare la malaria nei bambini
esattamente rom. esattamente
ma tu dici che questo razzismo che secondo te rimane nei confronti dei rom, tu sì. dici l'unico razzismo che rimane, cioè noi
non è che rimane, è come dire di nuova formazione, no? Non è sbagliata cerca di dire che sia un popolo perseguitato da secoli, eccetera, eccetera. È una condizione nuova quella dei rom.
Ma tu hai detto, però hai aggiunto una cosa, che è giustificato in qualche modo. Cioè questo...
Sì, è giustificato. Perché?
Ma in che senso è giustificato?
Nel senso che...
Cioè l'intolleranza, non possiamo giustificarla, Filippo, scusa, l'intolleranza in generale, e generalizzare, no, capito?
Vabbè, rispondo, non generalizzo, sono cose precise. Allora, mentre una volta i rom, come dire, vivevano borderline... ai limiti della società, facendo mestieri particolari, facevano i lattonieri in particolare, recuperavano i cartoni, molti, poi c'erano i circhi, molti facevano i giostrai, eccetera, eccetera. Tutta sta roba è sparita. Discutevo con un amico vero, non è che faccio il solito discorso tipo l'amico gay, per l'amico romeno, io l'amico romeno da quasi 20 anni, di persone che vivono onestamente, ambiscono a vivere onestamente di rom, ce ne sarà una anche in Romania, una su 200.
Ma che ne sappiamo?
Cioè, sì, no, ma è così, la realtà è questa.
Cioè, dove l'avete viste queste statistiche?
Nel senso che, vabbè, io parlavo con lui, non è che c'è per forza.
No, ma la realtà è che le persone che si vogliono integrare, le persone che vogliono fare un lavoro normale, che vogliono vivere come nessuno pensa ai rom.
No, ecco, ma chiariamo una cosa: io sto parlando naturalmente dei rom itineranti, quelli che vivono nei campi, che vogliono vivere in un certo modo, che però non è più possibile. Un tempo era possibile, oggi qualsiasi nazione occidentale, non solo occidentale, tenderà a ricacciarli via. Perché non hanno un futuro, non ce lo possono avere. Non può avere un futuro chi non manda i bambini a scuola,
Sì,
infatti vanno mandati a scuola.
Ma è uno stimolo, nel senso che nel momento in cui tu vai a vivere nelle case o mandi bambini a scuola,
non sei più rom, dice, non sei più rom.
Non sei più rom.
Ma loro non ci sono, non girano già più, infatti.
Milioni ce ne sono. Milioni ce ne sono in giro di Roma, uso un termine che agli ebrei dovrebbe non piacere, assimilati, ce ne sono. Però, ecco,
assimilati, sono persone che vivono nelle case.
No, però lui vuole dire un'altra cosa. Lui vuole dire un'altra cosa.
Sono persone normali, ma che vogliono mantenere la loro specifica cultura, il nomadismo, il ruolo che l'antropologo chiamerebbe da cacciatore raccoglitore.
Ma scusami, ma ormai i siti dove i campi rom però sono ormai popolati dalle stesse persone che di generazione in generazione sono lì. Ci sarà la terza generazione di rom ormai nei campi, la seconda sicuro nei campi. No, ma per dire che non girano più. Non girano più.
Tutti rubano tutti. Non ci sono neanche più i mestieri. Io lo so invece. E tutti lo sanno, lo sai anche tu.
Se rubano tutti, ma è una generalizzazione che non esiste. No, cosa vuol dire rubano tutti?
I bambini non vengono mandati a scuola perché non è l'onestà la maniera in cui si concepisce di vivere in questo itinere occidentale rispetto ad alcuni lavori che un tempo facevano, ripeto, borderline e oggi non fanno più. Ecco. I rom rubano. Cercano di fottere il prossimo.
No, ma come così, ma ragazzi, sarebbe come dire che è costituzionalmente, perché sono ontologicamente così.
No, non ontologicamente, è praticamente così.
Ecco, così è la realtà.
Allora ci sterminatevi tutti, che vi devo dire?
Ma
che
non
allora
è quello, lui vuole dire un'altra cosa.
La responsabilità penale è sempre
lui
personale.
Vuole dire un'altra cosa. Non è un caso, ha detto, non è un caso che se oggi, scusami Filippo.
Non è da decodificare.
No, infatti, no, ho detto, tu hai detto in maniera molto chiara, che se oggi uno facesse un sondaggio in Italia, E non è un caso.
Dicevo, gli italiani vogliono pagare le tasse. No, ma tutto il 90% diremo no. Anch'io direi no.
Ma nessuno dice che bisogna sterminare la gente. Eppure sui rom la gente.
Se tu fai un sondaggio e dici vi piace pagare le tasse, io penso che il 99%, tranne il compianto Padoa-Schioppa,
tuttavia per una ragione o per l'altra le pagano. Magari a uno non piace, non lo so, lavarsi, però rispetto alle.
Hai fatto l'esempio giusto per Cruciani,
così come
tu giustifichi le persone, le persone che sotto che si vedono arrivare i rom sotto casa e non li vogliono?
Ma non ci sono non esiste nessuno che li voglia, e questo è il discorso, destra e sinistra, chiunque incontra un rom cambia marciapiede, controlla il portafoglio. Trovatemi uno che assumerebbe una donna di servizio di origine rom.
Noi ne conosciamo uno che non vuole assumere.
Vuol dire? C'è una signora, che si chiama Sabaeta, ad esempio, che vuole uscire da quel campo rom.
Ma le eccezioni esistono sempre.
Certo. Ti spiegava chi? Ti spiegava
il mio amico rom, che in Romania sono ricchissimi alcuni rom, però, e io dicevo, quindi là forse fanno altro, là esiste un modo diverso di essere, un tipo di industria, che ne so, un'attività tipica, invece no, sono solo vertici più alti, più elevati, a comandare in un
vertici dei rom, non lo so,
sì,
vertici.
A comandare comunque un
il direttore generale, cos'è, l'amministratore delegato.
Fermo là che poi torniamo.
Attenzione, il jingle che sta per andare in onda è scaduto. Ci scusiamo per il disagio.
Amor!
Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia!
Viva l'Italia! Domani! Domani stesso! 5 dicembre, ore 10, Roma! Amor! Il signor Salvini deve mantenere la promessa. Ha detto che avrebbe tolto le accise. Il gasolio e la benzina deve costare 0,8-0,9. E glielo urleremo in faccia. E siccome verranno molti camionisti, stai attento Salvini. Vengono i camionisti a Roma. Quando si fa una promessa al popolo sovrano, è una bestemmia non mantenere la promessa. Hai capito Salvini?
Hai capito Salvini?
Domani, domani stesso. Viva l'Italia! 5 dicembre, ore 10. Roma, amor. Domani, domani stesso, viva l'Italia! 5 dicembre, ore 10, Roma, amor! Ma dove siamo arrivati?
siamo arrivati ormai allo stremo. Dobbiamo insorgere per risorgere. Questo deve essere il nostro motto. Amor!
La zanzara.
Sei un fascistello di merda.
Ma che fascista, ma smetti, non ti ripassate.
Sei ignorante come una capra. Esatto. Sei capace di pubblicare libri con mia sorella. Non vali un cazzo. Sei un strozzetto mal cacato.
Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra?
Bravissimo.
Ma che cazzo dici?
Ottimo. Tutto cambia.
Ma se non li vogliono neanche in Romania, i Rom, non li vogliono, ma dobbiamo prenderceli noi, ma stiamo a scherzare, ma per favore, li cacciano dalla Romania come appestati.
Beh, amico mio, Facci sui Rom. Credo di essermi appena innamorata di Facci.
Caro Filippo, qui succedono cose folli, eh? Arrivano messaggi anche di questo tipo sulla questione. Vabbè. Rom. Vabbè, ci sta.
Allora, lui è insensibile all'argomento, frase di lei che mantiene, che, no, lui mantiene che, una plomba, sta, vedi, non è che
sensibile alle donne, non mi pare,
non sì, non è che ha fatto il maiale, quel, su, dammi il numero, è rimasto con una plomba.
No, allora, Lerner l'altro giorno dice: il problema è che ai Parioli e nelle altre zone dei centri cittadini un edificio, un locale ha un tale valore immobiliare che nessuno mai penserebbe di destinarlo all'accoglienza dei richiedenti asilo o dei Rom. Cioè, la questione è molto semplice. Adesso, non ha detto, come alcuni hanno titolato, Rom immigrati, no ai Parioli.
Esatto.
Ha detto però che la realtà. Cioè, la realtà è questa: che nessuno mai penserebbe di mettere un insediamento Rom in un posto dove il valore immobiliare è alto. Cioè, dove...
Hai ragione, faccio sommessamente presente per chi conosce Roma che in realtà sotto i Parioli c'è un piccolo campo
sotto,
Rom.
Ma dove?
Insomma,
dove non c'è una casa
dove
intorno?
Dove c'è il cosiddetto villaggio olimpico, come tu sai, per chi conosce Roma, ma la trasmissione nazionale.
Dove non ci sono case intorno?
Ma tutt'altro.
Nessuno vuole i Rom. Nessuno. Dove ci sono i Rom aumenta la criminalità. Anni fa portai persino Salvini all'Ambrate perché raccolse una provocazione che feci durante una trasmissione, e lui si presentò incredibilmente una settimana dopo l'Ambrate per vedere questo campo Rom, che poi un paio d'anni dopo fu smantellato, dopo che le case praticamente di tutti, compresa la mia, erano state visitate, e il quartiere, come dire, migliorò. Ma per il resto, cioè, sappiamo come vivono in questi campi, vivono rubando, insegnano ai bambini a farlo, fanno cose orrende, sono talvolta dei mostri, perché ci sono delle storie di cui ho scritto anche di recente che lasciano allibiti, come se avessero un livello di tolleranza e intolleranza diverso dal nostro. Quello che io voglio dire, io non voglio neanche star lì a dire quanti italiani vorrebbero, io ribadisco che se anche i Rom sparissero dalla faccia della terra, alla maggior parte degli italiani gliene fregherebbe niente, perché già non gliene frega niente di un sacco di altri popoli, voglio dire, che sono perseguitati in giro per il mondo, figurarsi se gliene frega dei Rom. Ma l'unica è,
no, ma che vuol dire?
No, dico, non c'entra nulla il fatto, ognuno di noi può avere più o meno passioni per i popoli perseguitati, ma è un'altra questione, cioè non c'entra.
E qual è l'altra questione?
No, la questione vera è, queste persone che vivono qua ormai da più di 30 anni, alcuni sono italiani peraltro, come tu ben sai.
Queste persone...
Come si integrano? Solo questo è il tema interessante. Il resto è discussione da così...
Ripeto, sì, allora, i Rom... intendendo i Rom dei campi, Rom che vogliono
sono italiani,
dire in maniera itinerante,
che sono italiani.
Non mi interessa di dove siano, non mi è detto.
È determinante però.
No,
per me non è
uguale.
No, è uguale per me. Allora, queste persone o sono già integrate, oppure nel momento in cui tu parli di integrarli, non sono più i Rom di cui stiamo parlando.
Sì, non si quelli di cui parliamo non si
parole,
vogliono integrare e rubano.
Punto. Chi l'ha detto? I campi Rom vanno bruciati coi lanciafiamme, non si può vivere così.
Eccola,
questa è la regola.
Bruciare
chiunque
i campi Rom coi lanciafiamme.
Non mi interessa. Sì, via, fuori, non si può
bruciare
vivere.
Ma certo,
in campi portando i bambini a
in giro con le
ma
donne
le case popolari, i luoghi, le periferie delle nostre città dove ci sono le case popolari sono sempre state dei luoghi al limite in cui purtroppo ci sono
altro,
dei criminali.
Però? Perché parli sempre di altro?
No, perché usando la logica della fiamma ossitrica, per dirla, per la fiamma, per il fuoco e per le fiamme, la puoi applicare a qualunque marginalità, no?
No, non è una marginalità. Che è cos'è? È una mostruosa illegalità.
Ma è stato al Giambellino a Milano? Al Giambellino a Milano. E allora sai perfettamente che al Giambellino non c'erano soltanto dei rom, c'erano dei criminali italiani anche,
sì,
no?
Ma
e che fai?
Nelle case,
ma
non,
che c'entra?
Se non portavano i bambini a scuola,
ma figurati,
veniva la polizia,
ma
dice,
figurati,
oh,
ma la marginalità è marginalità dappertutto.
Senti,
sia essa
per chiudere,
rom
Filippo,
o...
per chiudere,
non facciamo paragoni tra bambini che
ho detto marginalità, la marginalità è quella roba lì, no?
E tra il degrado e la, come dire, la vita e il degrado programmato.
Senti,
i rom. I bambini di 4-5 anni mica gli dicono da grande farai un mestiere, da grande farai i rom.
Una ragazza che ha una famiglia rom che ha avuto la casa assegnata e voleva andare a vivere nella
casa.
Quello
è un altro discorso.
Una ladra italiana è andata con il suo compagno a occupare quella casa.
Ma non stiamo parlando di quello noi, però. Stiamo parlando di un'altra cosa.
Ma state parlando di tutt'altro.
Ma stiamo parlando di un'altra cosa.
Dimostra che i rom, categoria generica, sono integrabili.
Senti, Filippo, un'ultima cosa, un flash. Ma tu, proprio in una battuta, cosa pensi di Greta? La signora Greta.
Chi è Greta? Bambinetta.
Sì,
che non...
sì.
Ma io ho fatto un... ci ha rotto i coglioni a tutti, voglio dire. Ecco che cosa penso, voglio dire. A me danno fastidio da morire. A parte che proprio c'è una faccia di cazzo sta bambina che ogni volta che
ma perché devi dire così? Ma perché
c'ha la faccia di
pensa alla faccia che c'hai tu, alla faccia che c'ha Cruciani, ma ognuno c'ha la faccia che si merita, scusami, ma che discorso è?
No,
voglio dire, contrastala con degli argomenti, non dicendo che una bambina che ha anche la sindrome, come sai, è anche una malata, le dici che ha una faccia di cazzo, scusa, è un argomento stupido.
Vorrei rispondere in maniera
che ci ha rotti i coglioni, dai,
c'ha la sindrome di Asperger, le dici che c'ha la faccia da cazzo, mi pare una stupidaggine, no?
Le domande per me risponde Parenzo, a quanto pare.
Ma l'hai detto tu.
Tribunale. Ho detto che c'ha la faccia di cazzo
e ha la sindrome di Asperger,
secondo,
ma che
c'entra? Chi se ne frega?
A me tutte le persone che hanno bisogno di riscoprire questioni essenziali che in Italia soprattutto e in particolare a destra mancano completamente, ormai anche a sinistra, come le questioni ambientali, attraverso quella specie di mostriciattolo.
Ma perché devi offendere così? Ma che motivo c'è? Ma che motivo c'è? Se come se qualcuno dicesse guarda la faccia che c'ha facci, ma che c'è, che argomento è?
Ha ragione la maglia, viene da investirla con la macchina.
Ma io non ho capito, ma perché dovete scatenare, anziché l'argomento, la violenza nei confronti di una persona
che
non vi piace, che è impegnata per i temi ambientali e per molti milioni di persone è diventata un simbolo. Arriva lui che anziché argomentare dice che c'ha la faccia da cazzo. Ma siete incredibili voi delle destre, però incredibili veramente.
Noi
l'altro lì che ti dà
delle
destre, ma è ovvio con questa cultura.
Se io sono delle destre, tu sei delle lobby ebraiche. Guarda che è la stessa cosa.
Vabbè, può essere.
Ciao Filippo, ciao.
Non è una bugia.
Una
galleria
tutta
di mostri incredibile.
No, ma adesso Filippo mostro, no.
Ma
eh,
scusa, ma come si permette di dare?
Oh, ma se
di
uno
dire
c'ha
quelle,
la
di
sensazione,
quelle, ma non è che tutta la sensazione,
sensazione che hai di fronte al
ma
volto di una bambina.
Ma che argomento è?
Ma
di una
no,
bambina,
ma...
poi, ma che argomento è?
Non ho capito,
quella
una
sindrome
che
di Asperger.
Se uno giudica.
Perché la dovete giudicare in questo modo rozzo?
Ha di malata.
Perché ti piace il rozzo? Perché ti piace sempre il rozzo?
L'ho detto pure io ieri che mi sta sui coglioni.
Ma perché ti piace? Ma questo non mi stupisce, ma io appena lei ha parlato subito ho detto vedrai che Cruciani dirà questo. Non devo neanche più aspettare che tu lo dica.
Io ho detto
siete
che mi sta
prevedibili,
Paolo,
siete talmente prevedibili
come tu
da essere mainstream.
Come tu
io non l'adoro per niente, non l'adoro per niente.
Mi hai fatto
l'elogio. Ma non lo direi mai che è la mia
non la direi mai,
ma nessuna battaglia, sono come meno scontato di te. Dico che per milioni di persone è diventata un simbolo. E se lei serve per parlare di ambiente,
venga anche lei.
Ma è un ragionamento un po' più complesso dal dire che ha la faccia di cazzo, che è il ragionamento che fai tu. Perché è bestiale. Le vostre cose sono bestiali.
Perché attribuisci ad altri le cose?
Ma perché ti compiaci di sta roba? Ti compiaci? Non è che dici no, che immondizia, che non si può dire. Ti compiaci?
Paolo da Roma.
Ci sono tanti modi per combattere le idee degli altri, anziché darle della faccia di cazzo a una bambina.
Digli la faccia, che cazzo me ne frega.
No, ma anche a te lo dico. No, ma voi, ma non si può dire niente. Ma come? Ma non si può dire? Ma certo che si può dire. Ma lo dite, certo. Qualcuno però si indigna, ma lo potete dire come al solito. Tanto ormai
abbiamo politicamente corretto, sostanzialmente il giudizio estremo. Questa è la critica più forte che faccio ai politici di adesso.
Ma certo,
perché non si rimane mai sulla situazione. Si va sulle persone,
ma le persone sono quelle che esprimono le idee. Come porta... io posso tradurre quello che voleva dire Facci. Facci voleva dire in quanto portatrice di idee banali, questo
ma
voleva
che
dire. Idee banali mi
ma
sta sui coglioni.
Ma che così
la stessa cosa la penso io.
Qual è l'idea banale? Ma lo sappiamo,
sì,
ma qual è? Siete proprio nel mainstream più banale, proprio evidente. Ma l'ambiente, ma chi se ne frega dell'ambiente? È normale dire così.
Per esempio, ieri il giudizio estremo contro Saviano, a parte Borghezio, il giorno prima su Cucchi perché era un drogato, ormai si caratterizza per persone, non si va sull'evento, sui fatti. No, sui fatti non ci si ragiona. Questo è un problema per affrontare.
Vabbè, Roberto da Macerata, ho capito, Roberto da Macerata, dai. Questo non ha capito un cazzo, dai. Dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Eccomi qua. Niente, Luciano, io volevo parlare un attimo con te, non voglio sentire per niente, se per favore mi puoi assecondare il puffetto che c'hai di fianco. Allora, ascoltami una cosa, io sono un tuo ammiratore, per un po' di tempo non ti ho ascoltato più perché il puffetto che tu c'hai si sovrappone.
Ma perché
non
devi
solo
dire puffetto? Perché
va
devi
bene,
dire
questo
puffetto?
Non è offensivo,
perché,
questo va
perché lui ti dico perché te, no,
questo
ti
non
dico
è offensivo,
perché,
va benissimo.
Perché lui offende tutti e poi quando uno lo ricambia con lo stesso linguaggio si trincera dietro al fatto ti denuncio, ti querelo eccetera.
Ma dipende, puffetto va benissimo. No, ma guardi, lei stesso,
è terrorismo,
lei stesso ha usato un termine divertente e quindi non ho
poi
motivo per querelarla, non ho
poi
alcun motivo.
Questo signore, che c'hai a fianco, sacrestano, chiamalo come cazzo ti pare.
Perché
a me mi ha detto,
anche quello non è un'offesa.
Non c'entra niente
tempo,
con i sacrestani.
Non è un'offesa neanche
questo. Che sono un involuto.
Questo può essere. Questo può essere. Questo che lei da come argomenta può essere.
Cos'è che non ha? Cos'è che non ha?
Questo può essere da come argomenta.
Laura.
No, non ho mai avuto fidanzate di nome Laura e confermo che lei è un involuto. Non ho mai avuto fidanzate di nome Laura e confermo che lei è un involuto.
Sai chi lo diceva Laura? No?
Totone,
la famosa lettera.
Lo fai.
Ma perché deve stare zitto?
Lei può iniziare ad argomentare delle cose che abbiano un senso, ad articolare. Molto semplice. Soggetto, verbo, complemento, oggetto. Una frase normale, lineare. Io penso che, semplicissimo, lo dica.
Non sai neanche mettersi un
forza
dito nel culo, ma stai zitto.
Beh, quello caro
ma stai zitto,
quello
ma
caro
Roberto che volevi dire senza fare imprecazioni. Dimmi, Robè, dimmi.
Cruciani, forza, Roberto, se lo fai sta zitto adesso.
No, ma dimmi una cosa,
ma che ce la fai, di una roba, amico mio, forza.
Dico soltanto che conduce una trasmissione ottima. Da quando
questo signore
si intromette sempre
da 9 anni ormai
e anche sulla tua praticamente tu stai perdendo ascolti.
Io lo ascolto sempre,
ascoltato dopo tanto tempo, addirittura se ne è aggiunto un altro
che si chiama Gottardo, sì, quell'altro
conti, tu sei un sottosoldato, sei diventato un
sottosoldato, che fermi tu, ma chi è questo, dove chiama, come si chiama questo?
Come si fa a violentare una clochard di 75 anni? Non solo bisogna essere senegalesi, ma bisogna avere anche il pelo sullo stomaco.
I senegalesi io non li ho sentiti dire e condannare questa cosa, ma ancora più delinquente del senegalese che con quella faccia io a vederlo già così mai gliel'avrei data la cittadinanza nel 2004. Detto questo,
c'ho un senegalese sì. Qui che è un mediatore culturale modu gay
senegalese, allora. Lei condanna o no?
Io credo che come ella non me ne
senegalese.
Allora, c'ho un senegalese qui. Allora,
lei condanna.
Io credo che come ella non me ne.
Allora, lei condanna.
Io credo che come ella non me ne.
Allora,
c'ho un senegalese qui.
La zanzara.
Oh, make me over.
Bell up. Lali, spritzkelau.
Imparata la memoria.
Emanuela, sono Cettina. Cettina Spasciabaron. Se mi senti chiamami o prendi il telefono.
Parenzo, per l'ennesima volta hai dimostrato di essere un gran coglione. Se il signor Caio Mussolini è stato giudicato candidabile per le elezioni europee, tu chi cazzo sei per venire a dire a noi che non si può candidare perché è pronipote del Duce? Ma lui che colpa ne ha se il suo bisnonno è stato un dittatore? Che colpa ne ha? Sei sempre qua a dire che non bisogna giudicare una persona per le proprie origini e poi tu sei il primo a giudicare questo qua solo perché si chiama Mussolini. Bravo Parenzo, continua così, predica bene e razzola male.
Il signor Pino, ricchissimo francese, dona 100 milioni di euro per ricostruire la cattedrale di Notre Dame. Sarei curioso di sapere quel filantropo di Soros quanto donerà a questa causa. Ma no, a lui interessa riempire di soldi più Europa e tutte le ONG esistenti sulla faccia della terra. Soros, svegliati, fatti vedere e dai un po' di soldi anche te, contribuisci.
Lorenzo, io di pezzi di merda nella mia vita ne ho conosciuti, ma te sei veramente il numero
uno.
E
che è successo?
Sei veramente un pezzo di merda.
Ma cosa fanno?
I francesi ci scaricano i clandestini alle dogane, così, d'emblée, e tu vuoi fare la colletta per Notre Dame. Ma vai a fare in culo, Parenzo, vai a fare in culo.
Ma tu hai promosso una colletta per Notre Dame, non
l'ho
capito.
Ma no, ieri ho detto che tutta Europa dovrebbe fare una colletta per i francesi, cosa che peraltro anche il governo italiano farà, perché mi risulta che qualcuno ha proposto, allora, il governo
Battista,
è italiano
di dice,
dare
per esempio,
qualcosa.
Tanti soldi, che è una stronzata, tanti soldi per Notre Dame dove non è morto nessuno sì, per la Libia dove muoiono a centinaia,
nessuno,
poi, ragazzi, nessuno per la Libia, che non si capisce cosa vuol dire, a parte che non è vero perché arrivano tanti soldi,
soldi
anche
alla
Libia,
esatto,
dove
esatto,
muoiono a centinaia, esatto. Però amici miei, se uno vuole contribuire contribuire alla ricostruzione di una chiesa,
il falegname di Battista,
no, ma non è che uno se vuole contribuire alla ricostruzione di una chiesa deve essere crocifisso perché i soldi andrebbero bene da un'altra parte. Se uno vuole contribuire alla ricostruzione di una chiesa, dai soldi per la ricostruzione di una chiesa, altrimenti è una follia, no? Cioè, se uno
io
pensa...
direi meglio darli a Notre Dame che alla piattaforma Rousseau, però è una valutazione mia, magari.
Questo ti costerà una querela.
Ma adesso,
e perché
questo
mai, caro? E perché allora... mai, caro? A proposito, Meluzzi,
sì, che
lo
c'è,
puoi
c'è,
chiamare, c'è, perché no, ho una domanda da fargli.
Aspettiamo un po'
voglio
di giorni,
voglio capire
dai.
Se lui prende la pensione, no, ma abbattiamo il ferro finché è caldo, abbattiamo il Meluzzi finché è caldo,
questo è interessante, questo è
vogliamo
interessante.
Capire se anche lui si è rivolto all'avvocato Paniz per fare ricorso, vogliamo
non
capire
credo.
Vogliamo capire, chiama Meluzzi, vogliamo capire tutto del nostro amico sovranista, vogliamo capire ad esempio a quanto ammonta la sua pensione avendo fatto una serie di legislature, e una delle domande che gli vorremmo rivolgere qui da questi microfoni della Radio 24, caro Meluzzi, risponde.
Come fa
quello lì? Risponde il generale, quello come si chiama?
Papa,
ma che generale?
Sì, papà,
rispondi.
Allora
vorremmo chi chiamalo un attimo al volo. Voglio capire,
no,
da Meluzzi, chiamalo al volo
no,
così.
No.
Senza convenevoli, senza avvisarlo prima, con coraggio, forza, senza metterti d'accordo con lui prima.
Allora, vale,
chiamalo in diretta se hai coraggio. Chiamalo in diretta se hai coraggio. Chiamalo. Non fare il coniglio che vi siete messi d'accordo. Chiamalo in diretta così a sorpresa,
no, voglio
buffo.
Chiamare Valentina Nappi.
Ti sei messo d'accordo con la Nappi,
no,
bravo,
no,
per fare il mini imboscata.
Che ha detto? È una gran grande perdita, ma non posso non godere nel vedere una chiesa bruciare.
Ma è pazza,
cioè, ha detto così,
pazza,
ti giuro. È una grande perdita, ma non posso non godere nel vedere una chiesa bruciare.
Ma pensassi, ma che vergogna.
Cloro al clero.
Pronto?
Vale, sono Giuseppe, come stai?
Ciao.
Ma che hai scritto su Notre Dame?
Che cosa ho scritto su Notre Dame?
Sì.
Che non sta... Vabbè, in sé ovviamente vedere qualcosa bruciare è sempre uno spettacolo.
Cioè uno spettacolo, in che senso uno spettacolo?
Beh. Vabbè, lo stesso motivo per cui chi era Stockhausen disse che era uno spettacolo fantastico vedere le Torri Gemelle cadere. Cioè in sé è come una scena da film, no?
Ma insomma sì, una scena da film, cioè una scena drammatica, una scena...
Però,
una scena
sì, drammatica,
anche spettacolare,
spettacolare, sì. È come... E poi è pur sempre una chiesa, quindi vedere una chiesa bruciare è pur sempre bello.
Cioè, no, per te vedere... No, no, ma questo è interessante. Per te vedere una chiesa bruciare, ovviamente senza morti, immagino. Cioè una...
Sì, no, vabbè, allora, simbolicamente, in quanto comunque chiesa è costruita anche con la fatica dei poveri fessi che l'hanno costruita, è comunque bello, cioè simbolicamente è anche bello.
È bello un corno.
Cioè, addirittura tu dici una gran perdita, ma non posso non godere. Cioè, hai goduto vedere una chiesa bruciare. Cioè, godere, tu, se una chiesa brucia, tu un po'.
C'è del bello e c'è del brutto.
Ma è bruttissimo, anche se uno non è un credente, ma che c'entra?
Vabbè, ma non è un fatto. Cioè, il punto è abbracciare o non abbracciare tutta la cultura che ci vomita addosso da quando nasciamo. C'entra e come? Perché tutti quelli che si sbattono e dicono: ah, io sono cristiano, eccetera. Di cristiano non hanno nulla e sono molto più cristiano di loro. Perché
ma che c'entra?
Perché
l'hanno digerito. C'entra e come?
È una bestialità che lei dice.
È la mentalità, esatto.
No, è una bestialità quella che lei dice.
Aspetta, falla finire però. Fai finire dice che è una bestialità quella che dice. Ma fai finire il ragionamento.
Mi dica perché è una bestialità. Perché non posso fare tutta la cultura con cui sono cresciuta, non la posso rifiutare, non mi può fare schifo, non posso volerla vedere simbolicamente bruciare, scusami, perché sarebbe una bestialità?
Lei sta dicendo la vecchia cosa che dicevano una volta i radicali, diciamo, cloro al clero, te lo ricordi?
Ma
cloro
non
al
dicevano
clero.
Che bruciavano le chiese, ma non dicevano nulla di tutto questo,
cioè,
i radicali,
tu
mai.
Dici sostanzialmente cloro al clero, questo come
vabbè,
slogan.
Sì, quello è l'hashtag.
Tu dici sostanzialmente una cosa, che quella chiesa lì rappresenta la quintessenza del cattolicesimo, tutto quello che di negativo.
Sì, anche altre chiese, quello lì in maniera particolare, perché è uno dei più grossi simboli del cattolicesimo.
È una stupidaggine assoluta, ma come
sì,
si fa a dire una roba simile?
Come quelli che scrivono, commentano sotto i miei social. No, ma che cos'è? Allora mi spieghi perché è una stronzata.
Ma è una bestialità, perché è un bene storico, fa parte della nostra storia. Augurarsi che brucino le chiese è una follia proprio, una stupidaggine.
Che
ha detto una stronzata, ha detto una stronzata, con tutto il rispetto, ha detto una enorme stronzata.
Vuole capire soltanto quello che le piace.
Ma no, a me sembra una bestialità, ma io devo anche cominciare con Cordi, è una bestialità.
Valentina ha detto, io prendo tutto sul serio, è una grande perdita. Che è successo? Ma chi è? Ma chi è il matto del fidanzato? Chi è?
Un indemoniato.
Valentì, chi è?
Il mio ragazzo.
Ma che è impazzito completamente? Cioè.
No, si diverte a fare il bambino. Io voglio distinguere i due.
Allora, è una tu dici, una grande perdita, ma non posso non godere nel vedere una chiesa bruciare. Questo è il punto.
Beh, sì, cioè due piani completamente diversi.
Cioè, il tuo godimento da che cosa viene? Il tuo godimento da cosa viene?
È un godimento simbolico.
No, godi come se venissi, questa è la realtà. Cioè,
no.
È come fare una gang, diciamo.
No, è come leggere, non lo so, avere notizia di una scoperta scientifica.
Addirittura, cioè la chiesa che brucia.
Godrei moltissimo se si sconsacrassero tutte le chiese.
Sconsacrare? Come si fa a sconsacrare tutte le
ma
chiese?
Perché? Che bisogno c'è? Ma perché?
Annulliamo la religione organizzata.
Ma lei è una donna laica, benissimo, ma perché deve offendere chi crede?
Vuole annullare la religione?
Una banda di cretini voi credenti, ecco.
Ma io
a parte che non sono un credente, quindi
non si può dire.
Però tutelo il diritto di chi crede.
Io sono ateo, però non puoi dire che chi crede è una banda di cretini, io non lo direi mai. Cioè, dico
sempre. Perché non conoscono nemmeno la propria religione.
Ma figura.
Vabbè, c'è chi la conosce,
ne sa lei, che ne sa lei.
Che scrivono, ah sì, affogate di tutti per quanto riguarda gli immigrati.
Si vergogni.
Ma perché si deve vergognare?
Ma perché ha detto una bestialità, dai, dovresti riconoscerlo.
Ma se una gode perché brucia la chiesa.
Ma non è normale, non ce lo si augura. È una bestialità. No, è una bestialità. È una bestialità, perché non è libertà di parola. Che vuol dire?
Ma non capisci un cazzo.
Ma figuriamoci.
Ma scusa, ma tu sei più vicino.
Lei ne ha troppi nella testa invece, e non solo. Lei invece ne ha troppi nella testa e non solo.
Se lo lasci dire. Di Instagram e di Twitter.
Ti piace più Satana?
Satana è un personaggio fighissimo.
Lei al massimo sa l'esorcizio e quant'altro. Si occupi di quello di cui sa, cioè dei cazzi.
Della teologia devi dire così, ma...
la lasci fare agli altri. Perché è offensiva? Perché è offensiva verso una cultura che non è la mia, ripeto. Io non sono un religioso, tutt'altro. Non sono
io
neanche cattolico.
Su questa cultura che ammazza la gente, è una cultura orribile.
Ammazza la gente,
non è che ammazza la
gente.
Ma
lei
ammazza
è matta completa.
Cos'è che ammazza
me?
La gente? Non è che tutti quelli che credono ammazzano la gente. Dai, su. Cioè, non ho capito perché ti piace Satana, però. Avanti.
Satana nel Vecchio Testamento rappresenta la luce, la ragione, la ricerca, la scienza. Il Satana del Vecchio Testamento lo trovo un personaggio figo.
Ciao.
Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Ale, che appuntamenti abbiamo ad aprile?
I primi giorni siamo con Kuga, poi EcoSport e alla fine Edge. Aprile, il mese dei SUV Ford. Hai fino a 7.000 euro di eco-incentivi anche senza usato da rottamare. Da 255 euro al mese. Anticipo zero. TAN 549, TAG 704.
Noi di Trevalli Cooperlat abbiamo scelto di sostenere la cooperazione, l'agricoltura e l'economia italiana. Per questo, per tutti i nostri prodotti, utilizziamo solo Italia Zuccheri.
Italia Zuccheri è l'unico zucchero italiano. Seminato, raccolto e lavorato in Italia da 7.000 aziende agricole, nel rispetto del territorio e del lavoro degli agricoltori. Scegli Italia Zuccheri. Scegli l'Italia.
No, ma gli ultimi periodi al lavoro, guarda, uno stress, non puoi capire.
Per fortuna ora parti, no?
Sì, poi anche i bambini hanno le vacanze. E tu, che programmi hai?
La risposta te la dà Trenitalia. Scopri le tante destinazioni che puoi raggiungere ogni giorno con i nostri treni regionali, parchi naturali, giardini incantati, borghi storici e tanti altri luoghi sorprendenti. Acquista il tuo viaggio su trenitalia.com o sull'app ufficiale.
La Zanzara.
Ciao, sono Valentina Nappi. Vorrei farmi inculare da un immigrato, possibilmente nero, davanti a un manifesto di Forza Nuova contro l'immigrazione.
Ciao Parenzo, lo sai che ti ho sognato stanotte? Praticamente eravamo io, te e Tommy a Canaglia, che facevamo sesso sfrenato. Dici che i sogni diventano realtà? Un bacio da Lady Muffin.
Intanto il bambino ci rimette. E il bambino a cui viene sporcata l'innocenza con tutte quelle lordure, scusa, hanno stimolato due volte l'orgasmo con il bambino che sentiva, gli parlano del loro sesso anale invece di rispettare il senso del pudore e l'innocenza del loro figlio, del loro bambino piccolo, gli vanno a inquinare irreparabilmente, irrimediabilmente la psiche e l'anima, condividendo con loro le loro attività pornografiche che fornicano come dei cani, come degli animali davanti a tutti,
parlano del sesso anale e la madre dice: io vado anche con le donne, mi faccio inculare da tuo padre davanti a tutti, faccio il porno qui, il porno là, vado con le donne, sono senza mutande, vero amore, che lo sai che non porto le mutande, e stimolo le loro aspettative.
Il messaggio della signora pornostar, insomma pornoattrice Lady Muffin, era per te, caro David, eh? Ha fatto un sogno su di te, dovresti essere orgoglioso di questo sogno.
Ma
della signora,
come dice Meluzzi, lei, quella querela, come dice Meluzzi
questo ti costerà una querela,
esatto,
questo le costerà una,
esatto,
querela,
dillo ancora per cortesia, Lady Muffin,
questo ti costerà una querela,
esatto. Ma il sogno con quella canaglia lì, soprattutto il sogno con quello.
Ma non ho capito, ma qual è il problema se due pornoattori ti sognano per fare un bel trio? Non ho capito, dovresti essere orgoglioso.
Ti rispondo come Luzzi, vai.
Questo ti costerà una querela.
Esatto.
Allora ragazzi, nei giorni scorsi la signora Cicciolina che cosa ha fatto? È stata intervistata dalle Iene e si è scagliata contro il signor Siffredi dicendogli: testa di cazzo, hai contribuito alla mia rovina. Poi non si capisce perché cosa. Nei prossimi giorni il signor Siffredi ci spiegherà in maniera molto dettagliata il suo rapporto con la signora Cicciolina. Comunque,
qual è l'attore con cui hai lavorato meglio? Quello il più bravo?
John Holmes, senza ombra di dubbio.
Senti, invece proprio quello che non sopporti, quello con cui...
Se parli, non ti ci parlo proprio.
E dai, siamo curiosi, dai.
Non mi interessa.
Per caso è Rocco?
Non mi interessa.
Io ho intervistato Rocco tempo fa.
Ascolta, invece... io chiudo il discorso.
No, aspetta,
scusa.
Aspetta.
No, non gli faccio la pubblicità a un testa di cazzo che mi ha... Non gli faccio la pubblicità a uno che mi sta sputando.
Tranquilla.
Punto. Con questo ho detto tutto.
Oh, devi via, non sono...
Tranquilla. No, parliamo.
Era avvelenata proprio, cioè avvelenata, cioè non faccio la pubblicità a una testa di cazzo che mi ha rovinato la vita. La risposta di Rocco alle Iene.
Filippo, ma quando cazzo la smetti di importunare la signora Cicciolina usando il mio nome? Me lo dici? Perché lo fate? Perché fa la Iena? Senti, io vengo a Roma, ti vengo a trovare su pure dove c'è lo studio, dove avete le Iene Studios, arrivo là e vinculo a tutti, uno dopo l'altro, vestiti di nero, giacca, cravatta e camicia bianca, ok? Vinculo.
Non è rassicurante, eh? Vai.
No, per nulla.
Povera Cicciolina, ma mi dispiace, ma vaffanculo, dai. Mi dispiace, ma di cuore, porca troia. Calcola che mi sono fatto le pippe da bambino, ma veramente da bambino su di lei. Non mi piace vederla così, cazzo. Vabbè, fate proprio le Iene, le mortacci vostra, come dite a Roma. Oh, you're such a pretty one.
And the naked thrills of flesh and skin were teasing. Grande scontro poi
alto
stamattina,
livello, mi pare.
Mattino 5,
alto
altissimo
livello.
Mattino 5 lo scontro tra pornostar ancora in carica, il re dei pornostar come Rocco Siffredi e l'ex pornostar Cicciolina. È un classico, ragazzi, un super classico. Allora Cicciolina a un certo punto dice: chi ruba, chi dice che rubo dovrebbe vergognarsi. Mattino 5.
Quando dicono che lei ruba il vitalizio, che i politici hanno rubato...
Chi l'ha detto dovrebbe vergognarsi. Io non rubo, come non rubano gli ex deputati regolarmente hanno fatto...
Pagati perché...
Sì, ma come rubano anche gli ex senatori.
Tra cui Meluzzi mi risulta, tra cui Meluzzi,
no,
mi
io
risulta.
Non lo so questo.
Prendo
non
meno
so
di una... Mi risulta, forse, l'hai detto tu, prendo meno di una badante. Lei dice di prendere meno di una badante. Poi grande scontro tra il suo avvocato Di Carlo, numero uno, e uno Martinelli, vi ricordate, quello che frequentava i 5 Stelle.
E noi sappiamo che l'economia italiana è andata anche a scatafascio grazie agli sprechi che i vari governi, grazie al voto di scambio e grazie a
grazie anche ai rimborsi elettorali,
una
legge sbagliata può rubati dei partiti attuali,
un diritto acquisito con una legge sbagliata,
un diritto
acquisito acquisito con una legge sbagliata può essere tolto. E allora se il diritto acquisito è sbagliato, oggi abbiamo un governo che toglie i diritti sbagliati.
In quel caso
adegua i deputati a cittadini normali.
Calma, avvocato. Il punto è
un sacco di
avvocato, abbia pazienza, ti segua.
Perché per poter togliere un diritto ci serve un atto della stessa efficacia di legge.
Intanto lei prima ha detto una falsità, ha detto che i 5 Stelle prendono 15.000 euro e ha detto una fesseria, perché lei sa meglio di me. E io stesso ho lavorato alla Camera dell'ufficio stampa dei 5 Stelle 5 anni fa e non mi sono mai permesso di prendere. Senta, lei ha un grandissimo caffone, lei ha un caffone, caffone. Lei è un avvocato delle cause perse,
per favore,
abbassa il microfono,
ma cosa dici?
Io non riesco a capire perché gli diceva castrato senza palle.
Non è un bel dibattito, però.
Avvocato, la signora
Cicciolina. No, ma dico, non è un bel livello di dibattito, cioè non è una cosa.
Allora ragazzi, Alessio da Milano, dai.
Non è in stile Aspen Institute,
dimmi.
Ciao. Io volevo intervenire su questa cosa dei Rom. Secondo me è una stronzata dire Rom, perché c'era una parola, si chiamava zingari, non identifica nessuna etnia, non identifica nessuna razza, identifica persone che vogliono comportarsi e vivere in una certa maniera.
Vabbè, allora al di là delle questioni lessicali, zingari, Rom, no, che cosa volevi dire?
Non ho capito. Lessicale, perché poi questo porta al razzismo. Allora, se tu vuoi fare lo zingaro italiano, cinese, Rom o quel cazzo che sei, a me non va bene, perché tu o stai sotto le regole che stanno tutti gli altri, o altrimenti tu devi essere diverso. Vuoi stare in un campo, vuoi stare con la roulotte, eccetera, eccetera, paghi come pagano tutti gli altri.
Vabbè, ma questo qua è abbastanza chiaro.
Cioè, mandi i bambini a scuola, vuoi mandare, non è che fanno i cazzi che vogliono.
No, devi,
scuola.
Non vuoi mandare i bambini a scuola. Cioè, devi.
Okay, perché altrimenti a
questo lo sappiamo. Tu che cosa vuoi dire?
Non ho capito.
Ma non ho capito cosa vuoi dire, Alessio. Non ho ancora capito.
Ma, voglio dire che tutto questo gruppetto di sinistrorsi, eccetera, eccetera, fanno la differenza di queste persone perché loro ritengono che queste persone abbiano tutto il diritto di fare tutti i cazzi loro.
Ma lei questa semplificazione
io vorrei sapere per quale motivo a due persone che hanno magari 60 anni, che hanno avuto il figlio, che quella coppia là gli hanno tolto il figlio, e questi qua che tengono i bambini in una condizione
non tolgono mai figli.
Chi gliel'ha detto che
non li portano
a scuola? Che non... Chi gliel'ha detto? Lei? Le ricordo
così,
che in una periferia romana ben nota c'erano dei signori di Casa Pound che impedirono ad alcuni bambini che dai campi andavano a scuola. Quindi perché dice falsità? Spesso i bambini nei campi sono scolarizzati.
Spesso.
Ciao, poi ci sono. C'è la politica che si mette in mezzo.
Ciao. Allora ragazzi, a Verona ci sono una coppia di omosessuali che ha costruito per timore di attacchi, per timore hanno cosparso di benzina, hanno buttato la benzina davanti a casa, hanno fatto delle scritte con la svastica.
Ma chi sono questi, dei nazisti, dei fascisti?
Non lo so, sì, probabilmente sì, delle persone che li minacciano, eccetera. Ha costruito
li
una specie
arrestati,
di
li hanno
muro
individuati,
di lamiera, di
ma
muro
li hanno individuati
lamiera.
questi
c'è una sorta
neofascisti.
di protezione.
Ma Verona è diventata una città
a
invivibile da quando sei stato là. Quando sei andato a Verona è diventata una città invivibile, mi pare. Popolata da estremisti pazzeschi.
Chiamiamo questo qua, questo signore omosessuale, ma non me ne frega niente, che ha costruito una specie di muro di cinta davanti a casa dove abita, provincia di Verona.
Pronto?
Sì, Angelo?
Sì.
Buonasera, Radio 24, mi chiamo Cruciani, salve.
Ciao.
Ti disturbo?
Ciao.
No. Volevo sapere di questa storia del muro che vi siete fatti, cioè di questa specie di recinzione.
Ecco, chiamiamola recinzione, non chiamiamolo muro perché...
Vabbè, muro, dai, per intenderci, dai.
Sì, sì, ma sono delle lamiere fissate con delle viti.
La cosa
sì.
che fa impressione è che sono delle lamiere per proteggervi da chi vi ha insultato, da chi vi ha fatto delle scritte.
Da chi ci continua a aggredirci, perché abbiamo avuto la porta bloccata di casa nostra, è stata rotta e non è mai finita qua. Non è che una recinzione fatta per capriccio o altre storie, insomma.
Io non ho capito, alla fine questa tu la chiami legittima difesa?
Come l'ho costruita per quel motivo.
Però scusami un attimo, questi qua che hanno fatto alla fine, per carità, sono tutte cose terribili, la cosa, la svastica e le scritte che pazzesco. Hanno scritto poi?
Sono venuti a casa nostra con 30 litri di benzina e una scritta.
Criminali.
No, ma per carità, ma sono cose gravissime. Criminali. Ma temi veramente che qualcuno vi voglia ammazzare perché siete gay?
Ma certo, io noi siamo arrivati a pensare di prendere noi la corda.
Cioè, non ho capito.
Facci del male perché non ce la facciamo più.
Cioè, voi pensate, avete pensato di ammazzarvi?
Sì, certo.
Pazzesco. Cioè, ma non ho capito.
Non siamo più a lavorare, non riusciamo più a fare niente, andiamo in giro, ci aggrediscono, a casa ci aggrediscono. Cioè, dove dobbiamo andare?
Cioè, adesso non è che esci da casa e qualcuno ti aggredisce, sembra che... dov'è che abiti?
Ma perché devi sminuire queste cose?
No, non sto sminuire.
La sofferenza di...
Ma figuriamoci!
Di queste persone, la sofferenza di queste persone.
Io non sto sminuendo niente, figuriamoci. Terribile. Tutte le cose di violenza sono delle cose orribili. Io sto dicendo che non credo che
questa è omofobia pura,
ma non solo, è violenza.
Ancora peggiore.
Per noi è diventato... aggressione continua, noi abbiamo la benzina sempre lì davanti agli occhi, sentiamo l'odore, non dormiamo più, non riusciamo. Cosa vuol dire questo? Fino a oggi, a parte il primo aggressore, non si sa più niente. E le violenze continuano perché in Piazza Bra, a casa nostra, la statua, cioè non si può continuare a vivere così.
Hai paura di andare a Verona?
Ho paura di anche uscire da casa mia, ho paura quando rientro a casa la sera, ho paura quando sono dentro.
Ma la colpa di chi è alla fine? Di Salvini, secondo te, di chi è la colpa?
Io l'ho dichiarato pubblicamente, sono loro i mandanti, perché Salvini, Fontana e tutti quanti continuano, non prendono una posizione sulla nostra. Prima di tutto siamo due persone, italiani e civili.
Ma nessuno lo deve
mettere. Noi siamo due gay. No, ma quando si sente dire continuamente non siete una famiglia naturale.
Vabbè, adesso non è che se uno non dice non siete la famiglia naturale e poi si passa all'azione e uno vi brucia vivi, questo mi sembra esagerato.
Ma se una persona dice non ho niente contro Angelo Andrea, però non li appoggio perché non sono una famiglia naturale, fa questi malati, sicuramente non è una bella...
Cioè tu stai dicendo che il vicepresidente del consiglio e un ministro sono i mandanti di episodi di violenza?
Sono chiaramente, non prendendo posizione, visto che Savino dice prima gli italiani, no? E noi siamo due italiani.
Sì.
Perché quando succedono dei fatti così gravi non abbiamo avuto una protezione giusta? Se aprono una sede di Forza Nuova Verona c'è subito una camionetta lì. Penso che dopo quello che ci è successo, venire a casa nostra con 30 litri di benzina è stato un miracolo, se non ci hanno bruciato, qualche provvedimento di più dovevano prenderlo.
Chiedi alla polizia che si occupa di queste cose qua. Mi stai dicendo che per te girare, diciamo, come coppia, per voi girare come coppia, mano nella mano, a Verona è diventato un problema.
Passo per caso in Piazza Bra, una persona che incitava Viva Salvini mi viene vicino e mi dice culatone di merda, sei morto, ti ammazziamo, dopo tutto quello che mi ha detto posso girare in città.
Non è che se tu oggi
vai a Verona... pure andato alla manifestazione della famiglia.
Non è che se tu oggi...
Contro questo signore qui.
Ma figuriamoci.
Contro questo signore
non
qui.
Non è che se tu oggi vai in giro a Verona hai timore di incontrare altre persone che ti dicono culatone.
Ti stai dicendo di sì.
La prima aggressione è successa alle 11 di sera in Piazza Bra Verona, pieno di persone, non hanno fatto nessuno, i stessi vigili urbani che sono stati denunciati.
Veramente avete pensato ad ammazzarvi?
Certo.
Ma quando?
Ma è già da un po' di tempo, non possiamo vivere così.
Vabbè, ma ammazzarsi è un'altra cosa, dai, su, adesso
ammazzarsi. Ma devi sottovalutare. Cosa, dobbiamo aspettare che le fanno gli altri.
Ah, ho capito, ma quello, dai.
Ma perché devi sottovalutare, poverino?
Ma
perché?
Ma non sto sottovalutando. Ma togli ste corde, dai, su, buttatele via ste corde, cioè, no.
Allora che ci incominciano a dare un po' più di sicurezza.
Ciao, amico mio, ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Va, Carlo da Treviso, dai, va. Ma dai, su, dai. Carlo da Treviso, dai. Carlo,
pronto?
dimmi Carlo, dimmi.
Aspetta che mi fermo un attimo.
Fermati, dai. Vai, non è che possiamo aspettare la fine del mondo qua, Carlo.
Con calma, eh.
Con calma, con molta calma, Carlo, che la trasmissione
pronto?
Finisce, non
eccoci qua. No, dimmi. Eccoci qua. No, ascolta, volevo dire che Fazzi lì, Filippo, ha detto un sacco di stronzate sui rom.
Che ha detto? Ha detto
Tonda, non ha
ma che,
Tonda,
ma non è che siamo, ma non è che la Banca d'Italia questa, ma che vuol dire?
No,
dai.
Lui fa lui fa il giornalista, non deve sparare cazzate.
E quali sarebbero le cazzate? Quali sarebbero le cazzate? Dimmi, quali sarebbero le cazzate? Che rubano, che sono un pericolo per chi sta vicino, che la gente teme, che la gente teme la presenza dei rom. Ma che, ma non è la realtà.
Per sentito dire il mio amico mi dice, ma che cazzo vuol dire?
Sì, ho sentito dire,
ma scusami,
sì.
Amico mio,
ma,
sì, ma al di là della mia
140.000 in Italia, 30.000 vivono nei campi, 110.000.
Sì, ma come stai parlando, Carlo? Con che attrezzi stai parlando? Con quale macchine stai parlando? Col viva voce, con l'auricolare? Come cazzo stai parlando?
No, no, io sto parlando normalmente.
Ma vai a cagare, vai. Italiani!
Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8, ragione. Lo dica, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Questo ti varrà una querela.